fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ci siamo amici miei, sono le 15:05, comincia questa disgraziata trasmissione, come dico sempre, che ha un nome fuori e un cognome di Juve, con Luca Cavallera e non con Quintiliano Giampietro, che si è preso un giorno di ferie come giusto che sia, ma ritorna sabato prossimo. Torneremo insieme la prossima settimana, grazie ai Verovci Regia, grazie a tutti quanti i nostri tecnici, che altrimenti noi non saremmo manco qui. Noi stiamo qui, parliamo, ci facciamo insultare se non siete d'accordo con noi, magari avete le vostre opinioni e le esprimete, ma senza i nostri tecnici tutto ciò non sarebbe possibile. Quindi grazie, grazie, grazie infinite ai nostri allenatori, tecnici un po' come Massimiliano Allegri, alla Juventus, che ho visto che qualcuno di voi ha criticato in maniera aspra, in maniera netta. E sapete che parto subito a bomba, poi vi introduco subito il tema della puntata. Parto subito a bomba sotto questo aspetto, perché io che difendo Allegri è qualcosa di estremamente paradossale. Come sapete ero contrario, o meglio, non contrario, ero perplesso per quanto è riguardato tutto quanto il contorno relativo al suo ritorno, perché tu nel maggio del 2019 lo esoneri perché vuoi provare qualcosa di diverso, dopo due anni vai a riprenderlo, di fatto ammettendo l'errore che hai fatto. Io sono convinto al 100%, perché se la società lo ha scelto, io tifo Juventus, per me la Juventus ha sempre ragione, e se la Juventus ha scelto di riaffidarsi a Massimiliano Allegri, la Juventus ha sempre ragione, e su questo siamo d'accordissimo. Ci mancherebbe altro, la squadra, la società va criticata, come giusto che sia, perché bisogna criticare in maniera costruttiva, però va sostenuta, quindi forza Massimiliano Allegri, forza mister, ok? E si stanno vedendo delle cose che tuttavia mi lasciano perplesso, perché non è possibile che si venga a leggere che Massimiliano Allegri sia deluso dal mercato della Juventus alla luce del fatto che lui è l'allenatore. Cioè, alla fine ci stanno facendo capire che Massimiliano Allegri è allenatore, però non ha scelto lui di entrare nelle dinamiche degli acquisti. Ma non si era detto che Allegri era l'allenatore manager, amici miei? Cioè, c'è un cortocircuito che onestamente non è che mi convinca più di tanto. Ma oggi, amici miei, si parla non solo di Allegri, ma anche di Mario Mandzukic. Perché voglio parlare di Mario Mandzukic? Perché ieri ha dato il suo addio al calcio e io ho un grande rimpianto personalmente. Il fatto che l'addio non l'abbia dato con la maglia della Juventus. E io, Maurizio Sarri, ragazzi, l'ho sempre osannato. Secondo me Maurizio Sarri doveva rimanere l'allenatore della Juventus, o meglio, doveva essergli data la possibilità di avere una seconda chance, ecco, riduciamola così in maniera spiccia. Ebbene, io una grande colpa che do a Maurizio Sarri è quella di aver messo fuori dai giochi Mario Mandzukic. È un problema questo, è un problema. Io ho questo grande rimpianto, perché Mario Mandzukic ci sarebbe servito, e come. E chiedo a voi un ricordo particolare che vi lega lui al 340 54 25 324. Sono tantissimi i gol che lui ha fatto con la Juventus. In particolar modo un aspetto che vorrei approfondire è relativo all'apporto che lui dava da un punto di vista quantitativo e qualitativo, perché stiamo parlando di un giocatore fortissimo, cioè Mario Mandzukic non era solo grinta, cuore, attaccamento alla maglia. Mario Mandzukic era un giocatore tecnicamente molto forte da un punto di vista proprio qualitativo, nell'effettivo era un giocatore che aumentava la qualità della giocata, la qualità dell'attacco della Juventus, e soprattutto garantiva un numero importante di gol. E secondo me è un grande rimpianto che non abbia concluso la carriera da noi. Ditemi qual è il ricordo a cui siete più legati di Mario Mandzukic al 340 54 25 324, anche con note audio, amici miei, scatenatevi, perché voglio sentire la vostra voce e io vi dico il mio. Non lo immaginerete mai, bensì quello di Carpi, la famosa partita che tutti ricordano del 20 dicembre del 2015, quando Massimiliano Allegri si tolse il cappotto pieno di rabbia. Ecco, la partita che personalmente mi lega a livello sentimentale a Mario Mandzukic è proprio quella, perché fa un gol da cineteca. Un gol da cineteca che dimostra proprio questo, che non era soltanto grinta, cuore, attaccamento alla maglia, grazie Marione. Era un giocatore qualitativamente eccelso, perché quella giocata lì non è che la fa chiunque. Quindi grazie, grazie, grazie a Mario Mandzukic per tutto quello che ha fatto per noi, e continuate a dirmi qual è il vostro ricordo personale. Siete già tantissimi, amici miei, continuate a scatenarvi. Ricordatevi il gol, il ricordo più importante che avete, che vi lega Mario Mandzukic al 340 54 25 324. Una dedica personale che volete fargli, caro Mario ti scrivo, o anche caro Mario ti dico, anche con note audio soprattutto. Allora, Tiziano da Milano, allora leggiamo che dice Tiziano. Spendere 9 milioni all'anno per un tecnico esonerato 2 anni prima senza intervenire per rimediare gli orrori commessi precedentemente nella costruzione della rosa è pura follia autolesionista. Io lo affronto questo tema perché non è che mi tiro indietro, cioè secondo me la società va sostenuta. Io sono contro chi dice che Rubini out, Nedved out o peggio Agnelli out. Secondo me è follia allo stato puro. Follia allo stato puro dire una cosa del genere. Come si fa a dire Agnelli out, amici miei? Ma ragioniamo anche a livello complessivo, non ragioniamo soltanto in base all'ultima sessione di mercato. Io però c'è una cosa che non ho capito, perché poi bisogna criticare costruttivamente il tutto, e ve l'ho accennata prima. Si era detto che Allegri era tornato alla Juventus nelle vesti di allenatore manager, e che cosa risponde sempre in conferenza stampa? Al mercato lo fa la società. E io non è che sono tanto d'accordo su questo, perché nel calcio moderno soprattutto l'allenatore deve incidere con le sue scelte. Se un allenatore chiede un giocatore, bisogna fare il possibile per prenderglielo. Non è che l'allenatore si deve accontentare di quello che ha e deve fare di necessità virtù. Se Allegri non ha il potere di essere allenatore manager, secondo me è un problema. Cioè, ma è possibile che Simone Inzaghi, per carità, immenso rispetto per lui per quanto riguarda l'allenatore, non per quanto riguarda la squadra che ha scelto, me la concederete sportivamente la battuta, però è possibile che Simone Inzaghi chieda a Dzeko e Dzeko gli arrivi, mentre magari Allegri, non lo so, chieda, sparo un nome, poi meno male che non è tornato, meno male che non è arrivato, chieda Witzel e Witzel non venga preso. Cioè, è qualcosa che onestamente mi stupisce. E McKennie che deve essere ceduto perché ci serve lo slot dell'extra UE, perché Ronaldo va via. C'è qualcosa che secondo me è davvero complesso da trattare in maniera approfondita. Cioè, è possibile che Allegri non abbia avuto voce in capitolo per quanto concerneva Cristiano Ronaldo? Perché ve la dico fuori dai denti. Secondo me, Massimiliano Allegri, Ronaldo non lo voleva, e gli è andata bene che se n'è andato, ok? Però non è possibile che se Ronaldo non avesse trovato squadra, tutto quanto passava in carrozza e Massimiliano Allegri doveva tenersi Cristiano Ronaldo. Se Massimiliano Allegri è l'allenatore e certi giocatori non li vuole, è liberissimo di prendere queste decisioni qui. Se Massimiliano Allegri vuole un giocatore, deve battere i pugni perché lo vuole. Cioè, si era detto che era tornato con la veste di allenatore manager e così non è stato. Perdonatemi, amici miei, ma qualche perplessità l'ho avuta. Quanti siete, amici miei? Continuate a scatenarvi, mi raccomando. 340 54 25 324. Voglio soprattutto note audio, il vostro ricordo personale di Mario Mandzukic, il gol più bello che vi lega a lui, e anche una dedica se volete con note audio. Allora, leggo questo altro messaggio che è arrivato sulla partenza shock. Tra parentesi, secondo me queste due partite ci sono servite a capire una cosa inequivocabile, ossia che il centrocampo della Juventus va preso in esame a livello di valutazione dalla prossima sosta delle nazionali in poi, perché Locatelli era appena arrivato, perché Rabiot rientrava dall'infortunio, perché Ramsey è infortunato, e anche qui un capitolo a parte, ma per sobrietà è meglio se non parlo di Aaron Ramsey, perché Arthur è infortunato, perché Weston McKennie è stato al centro di mille dinamiche di mercato, ma Allegri vuole cambiare ruolo, Bentancur bisogna vedere insomma in quale ottica tattica rientra, perché contro l'Empoli un passo indietro macroscopico e anche deludente, passatemi il termine. Ebbene, secondo me queste due partite ci sono servite a capire che il centrocampo della Juventus, per essere valutato, ha bisogno di almeno altre 4-5 partite davanti. Allora, leggo questo messaggio. Siete davvero tantissimi, amici miei, continuate a dirmi la vostra, voglio soprattutto note audio con il vostro ricordo di Mario Mandzukic. Allora, salve ragazzi, la partenza shock di quest'anno è dovuta ad un calciomercato privo d'acquisti di primo livello. Con l'addio di Ronaldo la Juve ha perso quasi il 30% di potenziale in attacco, ma speriamo al futuro, ricordando il passato, 10 anni di vittorie e 3 finali di Champions raggiunte. Saluti appunto da Luca da Lecce. Poi, Allegri non fu esonerato, attenzione perché si parla dell'esonero famigerato. Allora, Allegri non fu esonerato perché giocava male, ma perché con l'innesto di Ronaldo in una squadra in gran parte reduce dalla finale di Champions di Cardiff, tutti erano sicuri che la Juve fosse tra le più accreditate alla vittoria del torneo. Quando fu eliminata dall'Ajax, i dirigenti scaricarono Allegri, non ammettendo che Marotta aveva ragione a essere contrario all'acquisto più oneroso della storia del club. Ma non fa una piega al tuo ragionamento, amico mio. Cioè, sono d'accordo con quello che tu dici, perché secondo me Ronaldo alla Juventus non ha dimostrato alcunché. Sono schietto, diretto, lapidario nel dirlo. A me non mi interessa niente che Ronaldo ha fatto il record dei gol, più di 100 in 3 anni. Cioè, non mi interessa, perché poi ai fini del raggiungimento di un determinato risultato, a che caspita sono serviti questi gol qui? Me lo volete spiegare? Cioè, i 100 gol erotti di Ronaldo, a che cosa sono serviti concretamente? Alla vittoria di quali trofei? Uno, la Supercoppa italiana a Riyadh, ma alzo le mani, quella la vincevamo anche senza Cristiano Ronaldo. E non venitemi a raccontare, ma tanto 100 gol in 3 anni non li farà più nessuno. Vediamo, Vediamo, chi può dirlo? Magari tra 5 anni spunta fuori un altro Ronaldo. Erling Haaland, secondo me, a livello realizzativo si avvicina moltissimo a Cristiano Ronaldo. E boom, che cosa succede? Pronti via, da un punto di vista realizzativo le cose possono cambiare. Magari c'è un giocatore che a livello di gol raggiungerà o potrebbe raggiungere i numeri di Cristiano Ronaldo. Quindi questo non lo possiamo assolutissimamente sapere. Io sono d'accordo, col senno di poi aveva ragionissima Beppe Marotta, ma ragionissima in maniera totale, in maniera inequivocabile. Ma l'acquisto di Ronaldo a che cosa è servito, amici miei, se non per i suoi record personali? E purtroppo ha svilito totalmente la sua immagine, perché quando tornerà all'Allianz Stadium non verrà accolto bene. A me spiace, perché è un giocatore che io ho ammirato soprattutto quando ero bambino. Però nelle ultime fasi questo Cristiano Ronaldo alla Juventus è entrato in una dimensione di normalità che è stata in primis lesiva a se stesso, è stata lesiva nei suoi confronti, perché lui si è adagiato in questa comfort zone di celebrazione totale. Ogni cosa che faceva veniva celebrato. Adesso col senno di poi, diciamolo, cioè Juventus-Torino, ricordo il derby della stagione 2018-2019, un colpo di testa, che gol di Cristiano Ronaldo, che è rimasto sospeso nell'etere, nell'aria, un giocatore straordinario. Aveva fatto un colpo di testa normalissimo. E alla fine lui si è adagiato in questa comfort zone e alla Juventus non ha dimostrato tutto quello che valeva, perché poi l'uomo non lo saltava più con la stessa facilità. Per cui condivido il tuo ragionamento, amici miei. Allora, leggiamo un altro messaggio, amici miei. Ditemi la vostra su Mario Mandzukic, perché io volevo parlare di lui tutta quanta la puntata. Il gol più bello che ricordate di Mandzukic al 340-54-25-324 è qualcosa che vorreste dirgli con note audio, un ricordo che avete a livello personale, qualcosa che vi lega a lui in maniera indissolubile. Allora, Ramsey, mi volete far parlare di Aaron Ramsey? Siete cattivissimi. Ramsey a centrocampo è un capro espiatorio. Abbiamo un portiere incapace a bloccare un pallone in uscita aerea, una difesa che da qualche anno è un colabrodo. Hanno venduto i due terzini più forti al mondo. E beh, amici miei, cioè su Ramsey secondo me il discorso è assai complesso, perché dal mio punto di vista Aaron Ramsey è un giocatore che percepisce uno stipendio non all'altezza del giocatore che è, e credo che col senno di poi sia stato un acquisto sbagliato, cioè figlio di un'epoca in cui prendevamo i giocatori a parametro zero soltanto per levarli alle altre squadre, in buona sostanza. E secondo me è stato qualcosa di estremamente sbagliato. Altro messaggio, 340-54-25-324, un vostro ricordo di Mario Mandzukic, qualcosa che vi lega in maniera indissolubile a lui, un gol che ricordate. Io per esempio, amici miei, vi ricordo quello contro il Carpi, cioè quello contro il Carpi è stato uno dei miei preferiti, il massimo a livello tecnico che abbiamo visto in quell'anno lì da Mario Mandzukic. Che poi, attenzione amici miei, cioè ricordiamoci che non era arrivato così osannato nell'ormai lontana estate del 2015. Cioè c'era anche chi sosteneva che Mandzukic non fosse da Juventus. C'era molto scetticismo, voi forse non lo ricordate, ma io sì. Leggo questo messaggio. Allora, vediamo un po'. Ciao Luca, mi fai morire. Non parlo di Ramsey per sobrietà. Come sono d'accordo, ma non è un insulto al giocatore, perché poi, amici miei, a me dispiace. Ma dispiace parlarne così, però è un esperimento fallito, cioè ovunque lo metti è un equivoco tattico. Ma la Juventus stessa se ne vuole liberare di Aaron Ramsey, ha provato a cederlo in ogni modo. Ma sapete qual è il punto? Diciamolo fuori dai denti: non c'erano acquirenti, non c'era nessuna squadra disposta ad acquistarlo. Così come per Rugani, così come per De Sciglio, voi siete arrabbiati e io vi capisco, e noi siamo la vostra radio, voi dovete dirci la vostra. Non c'era mercato, è inutile nascondervi le carte, non c'era mercato per quanto riguardava questi tre giocatori, Ramsey in maniera particolare, punto. Tant'è che Mendes è stato anche utilizzato ad un certo punto come intermediario per cercare di sondare il terreno Wolverhampton, ma neanche il Wolverhampton era convinto di Ramsey. Ragazzi, con tutto rispetto per il Wolverhampton, che tra l'altro ci ha anche abbattuto in un amichevole qualche estate fa. Allora, leggiamo. Daniela mi dice: ciao Luca, mi fai morire, non parlo di Ramsey per sobrietà, come sono d'accordo. Marione sì, anche per me il gol di Cardiff, e Sarri come te non gli perdono, ma Marione, aggiungo Emre Can. Sì, quelli sono stati due sbagli macroscopici da parte di Maurizio Sarri. Ma io non lo cito il gol di Cardiff, perché fu un gol inutile. Cioè quel gol lì che accese le speranze di tutti noi, stratosferico, fu un gol inutile. Io quello col Carpi mi ricordo, perché quel Mandzukic lì dell'autunno 2015 smentì tutte quante le scorie, diciamo, di scetticismo che avevamo nei suoi confronti. Un attaccante stratosferico. E io sono contrario a tutti quelli che lo concepiscono come grande Marione, grinta cuore, ha dato tutto per la maglia. Era forte, ragazzi, era un attaccante fortissimo. A livello tecnico serviva la Juventus Mario Mandzukic. E quanto ci servirebbe oggi, non dico lui, perché poi lui è andato all'Al-Duail e secondo me ha sbagliato, perché poi la sua carriera è andata in declino da un punto di vista fisico, ma ci servirebbe un giocatore di quella tipologia. Ed è qui che vi voglio, ed è qui che mi collego al quesito che vi volevo fare. Secondo voi Morata, l'attuale Alvaro Morata, può diventare il Mandzukic dell'attuale Juventus, o si è spostato leggermente a sinistra? Amici miei, ditemi che cosa ne pensate al 340 54 25 324. Siete davvero tantissimi, tantissimi, tantissimi. Sminuire così Ronaldo ce ne vuole, dice Andrea da Roma. Ma io alla fine guardo l'Albo d'Oro. Se mi devo attenere con quello che dice sempre Andrea Agnelli, si guarda l'Albo d'Oro. Che cosa abbiamo vinto di concreto in più con Cristiano Ronaldo? Amico mio Andrea, io te lo chiedo con grande chiarezza: cosa ha vinto di più la Juventus con Ronaldo? Ma bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento. Yves me lo comunica, sì, lo abbiamo. Un grande nostro ex calciatore, Massimo Bonini. Massimo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora Massimo, voglio subito partire da un tema che sicuramente stuzzicherà i nostri ascoltatori, che riguarda la Juventus vista in queste prime due giornate. È anomalo che la Juventus parta così in campionato, e Massimo, ci aggiungo anche il carico da mille. La Juventus non perde contro l'Empoli, per giunta in casa, per giunta davanti ai propri tifosi dopo tanto tempo.
Hai già detto tutto, hai già detto, non è che devo aggiungerci altro. Nel senso che è vero, purtroppo è stato un inizio un po' strano, particolare, perché di solito contro queste squadre qua, soprattutto all'inizio, così la Juventus, che a parte che poi per vincere il campionato devi battere queste squadre qua, perciò le squadre di seconda fascia non puoi perdere i punti, però è capitato, e adesso che stiamo qui a diventare matti e cercare di ritornare la Juventus che insomma merita i tifosi, che merita la società, che meritano per gli obiettivi che vogliono raggiungere.
Senti, che cosa ti aspetti da Moise Kean? Perché tu hai indossato la maglia della Juventus e sai quanto questa maglia sia pesante, quanto la si sente proprio a livello interiore. E che cosa ti aspetti dal suo ritorno? Secondo lui farà tesoro, secondo te farà tesoro degli errori fatti in passato a livello più che altro caratteriale? Perché pareva che fosse quello il problema che lo riguardasse.
Sì, insomma, penso che il problema suo è più caratteriale, perché le caratteristiche, insomma, le qualità ce le ha. È logico che adesso deve dimostrare, ha fatto altre esperienze, è diventato più grande sia di età che anche come giocatore, ha giocato nel Paris Saint-Germain, insomma una squadra dove praticamente non è facile giocare, però ha dimostrato di essere, di avere tutte queste qualità, adesso deve cercare di metterle in pratica in una squadra che ha ringiovanito tantissimi, ha preso tanti giovani, ha puntato sui giovani, ci vuole un po' di pazienza, però sicuramente non è la Juventus delle prime due partite, però ci vuole un po' di pazienza perché è una squadra molto più giovane.
Massimo Bonini in collegamento con noi, 340 54 25 324, continuate a scatenarvi. E io, Massimo, ti leggo questo messaggio. Se avete delle domande ovviamente per Massimo Bonini, da parte di Fabio da Bologna, che sta più o meno vicino a te, qualche chilometro di distanza, ma sicuramente sei più vicino
tu. Ho giocato 5 anni.
Hai giocato anche lì, quindi a posto. Scrive: ci si libera di un povero operaio che guadagna 1300 euro al mese e questi geni dell'alta finanza sportivi non riescono a farlo con Ramsey. Dai, non ci si può credere, mi candido subito a direttore sportivo. Senti, la domanda su Ramsey sorge spontanea: come ti spieghi questo flop totale che lo ha contraddistinto da quando è iniziata la sua avventura alla Juve?
Mi sembra che all'inizio era partito anche bene, poi dopo si è perso proprio, diciamo che poi è anche un po' gli infortuni, e poi soprattutto non ha mai, l'hanno spostato a destra e a sinistra dietro le punte, non è mai riuscito a dimostrare quello che in Inghilterra aveva dimostrato. Però sai, quando non stai bene fisicamente, hai avuto diversi infortuni e poi soprattutto ti cambiano tanti ruoli, e ancora adesso mi sembra che l'hanno provato davanti alla difesa. Insomma, mi sembra che come gli hanno dato tante opportunità, però poi non è mai riuscito a sfruttarle.
Certo, un po' la percezione che hanno tutti a livello collettivo. Ti chiedo ancora concretamente da quali squadre sarà caratterizzata secondo te la corsa a scudetto?
Ma guarda, tante squadre ci sono, perché poi metto dentro anche la Lazio, il Milan l'Atalanta, insomma l'Inter che ha vinto il campionato l'anno scorso, insomma ci sono tante squadre che hanno un grosso potenziale. Diciamo che magari è un campionato, mi sembra, in due tronconi, nel senso che ci sono tante squadre che possono vincere il campionato e altre sulla carta più debili. Poi hanno dimostrato l'anno scorso la Spezia che ha fatto un ottimo campionato, quest'anno magari l'Empoli può essere la squadra sorpresa. Perciò penso diverse squadre possono competere per vincere questo campionato. Sai, ancora anche con questa pandemia, con questa, è difficile capire con gli stadi che ancora non sono pieni. Insomma, si sta ritornando nella normalità, però l'anno scorso è stato un campionato anomalo.
Massimo, secondo te Miralem Pjanic sarebbe potuto servire alla Juventus oppure il centrocampo ha fatto un salto di qualità con Locatelli e basta?
Ma io penso che Locatelli bisogna dargli fiducia, bisogna farlo giocare, perché ha dimostrato già nel Sassuolo di essere all'altezza della situazione. Gli europei ha fatto bene e adesso insomma bisogna farlo giocare, non c'è niente da fare. Io penso che possa sicuramente dare una mano lì a centrocampo, ma mi sembra che dobbiamo diventare più squadra, non è tanto un discorso, si parla tanto del centrocampo, ma il centrocampo va bene se gli attaccanti ti aiutano, se la difesa accorcia, insomma bisogna diventare più squadra, e mi sembra che in questi ultimi anni i giocatori devono giocare nel proprio ruolo. Mi sembra c'è un po' di confusione tattica, l'impressione, non so. Poi dopo bisogna allenarli e bisogna essere lì e vedere se certi giocatori possono giocare anche in altri ruoli, però insomma secondo me se tutti i giocatori giocano nel proprio ruolo, sono stati un po', sono cambiate un po' troppe formazioni, ancora non hanno trovato mi sembra l'assetto giusto.
Certo.
Un po' anche l'anno scorso, un po' per la pandemia, un po' per tante cose, però penso che devono ancora trovare la quadratura giusta.
Ti faccio l'ultima da parte di Tiziano da Milano, 340 54 25 324, quanti siete amici miei. Tiziano dice, chiedi a Bonini come si è potuto perdere ad Atene con la Juve più forte di tutti i tempi, una sconfitta atroce. Massimo, facci lumi tu sul perché.
Sono d'accordo con lui, sono d'accordo, è impossibile, se giochiamo ancora 10 volte la giochiamo, insomma la vinci 9 volte. Purtroppo sai che cosa che è successo? Che è finito il campionato molto presto, abbiamo aspettato un mese questa partita e siamo arrivati, abbiamo fatto delle amichevoli, tutto, però sai, te puoi fare le amichevoli che vuoi, giochi sempre nelle amichevoli, sempre col freno a mano tirato per paura di farti male, tutto. Mm-hmm. E siamo arrivati in questa partita talmente carichi che è finita la partita, non ci siamo nemmeno resi conto,
certo,
che abbiamo perso. Sai, mm-hmm, quando arrivi un mese senza campionato, senza partite importanti, diventa difficile. Ti dico, guarda, non ci siamo nemmeno resi, è finita la partita, non ci siamo resi conto che è finita la partita.
Benissimo, grazie a Massimo, okay, Bonini, anche per tutto quello, ciao, che hai fatto per noi con la nostra Juventus. Amici miei, 340 54 25 324, scatenatevi. Ecco, può intervenire in diretta, sapete chi? Chi ha un ricordo particolare per Mario Manzo? Che c'è, se volete chiamateci e facciamo questo filo diretto insieme. Radio Bianconera, casa vostra, io vi leggo perché siete davvero tantissimi. Per esempio, appunto, no, non ho risposto bene ad Andrea, no, sminuire così Ronaldo ce ne vuole. Ti chiedo, Andrea, che cosa abbiamo vinto di concreto in più con Cristiano Ronaldo? Che cosa abbiamo vinto in più? Aiutami a capirlo, caro Andrea. Non abbiamo vinto assolutamente nulla di più rispetto a quello che avremmo potuto vincere anche senza il Lusitano. Leggo ancora al volo questo messaggio prima che ci prendiamo una piccola pausa da parte di Dario da Palermo, che su Mandzukic. Losanna dice, chi ama la Juve non può non amare Mandzukic, incarna lo spirito Juve, silenzio, combattere, vincere, indelebile il suo gol del 4-1, bello, ottima scelta Dario. Il gol del 4-1 contro il Real in finale, che emozioni, non scherzi, non sono solo un nome, mi scappò in tutta la vita, era quello di Mandzukic alla vigilia della finale contro il Real, almeno mia moglie non mi fece un occhio nero, ma solo un video divertito per sempre, grazie Marione. Quindi tu nel sonno ti sogni Mario Mandzukic, e tua moglie sarà sicuramente contenta, amico mio Dario da Palermo. Continuate a scatenarvi, amici miei, il vostro ricordo personale di Mario Mandzukic, il numero è 340 54 25 324. Adesso ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
Fuori di Juve.
Questo è Fuori di Juve, amici miei, su Radio Bianconera, l'unica che conta, con Luca Cavallero, che prima o poi capirà quando entrare in questa base scelta da Quintiliano Giampietro. La colpa è sua se non so quando entrare, perché è una base estremamente difficile a livello di sound per poter entrare, ma è un grande il nostro Quintiliano. Amici miei, 340 54 25 34, andiamo a ruota libera su Mario Mandzukic, il ricordo più impattante, più significativo che vi lega lui. Io ve l'ho detto, il gol di Carpi, voi sceglietene uno. E poi soprattutto, nella Juventus attuale, Morata potrebbe farlo il Mandzukic secondo voi? Ecco, ditemelo il vostro 11 onestamente, perché alla luce di queste prime due giornate io vi dico che giocherei tutta la vita con il 4-2-3-1. Giocherei con in porta Szczęsny, che secondo me è tra i top 10 portieri, magari mi insulterete, ma secondo me è un portiere di assoluto spessore, di assoluta levatura, ed assurdo e folle sminuirlo. Quindi Szczęsny in porta, sulla corsia di destra io me la gioco con Danilo, al centro della difesa Bonucci e De Ligt, a sinistra Alexandro, i due in mezzo devono essere secondo me al momento Rabiot e Locatelli, i tre dietro, attenzione, all'unica punta devono essere Federico Chiesa, Paolo Dybala, unica punta Alvaro Morata, oppure anche dietro nel 4-2-3-1, e Moise Kean dietro a Morata nei tre, oppure Morata dietro con Moise Kean davanti. Secondo me è un attacco di tutto rispetto. Ma ditemi la vostra, amici miei: Morata potrebbe farlo il Mandzukic? Kean potrebbe farlo il Mandzukic? Ditemelo, 340 54 25 324. Abbiamo anche tantissimi vocali, grazie a Yves, li andiamo ad ascoltare. Prego Yves.
Ciao Luca, sono lo zio Dab.
Mitico zio.
È un po' che non dichiamo. Allora Luca, io
vai,
sono ragione con te a metà,
vai,
come si dice. Allora, su Ronaldo ti dico che non ci ha portato niente di più a livello di competizione, però non possiamo neanche negare che il giocatore più forte del mondo, o uno dei due, ha vestito la nostra maglia.
Sì, questo sì.
Quindi,
però io penso alla Juve, amico mio.
Il nostro presidente in primis.
Certo, bravo,
questo
sì.
Che lui è venuto a giocare da noi.
Questo sì.
Poi che non ci ha fatto fare quel salto. Alcuni accusano la squadra, che la società che non gli ha dato la squadra. Io non penso proprio. Con la squadra è quella lì, Ronaldo è quello lì, e allora le due cose se si mescolano vanno bene, se non si mescolano non è una questione che ci vuole Toni Kroos,
certo,
Casemiro,
chiaro,
e compagnia bella per far vincere Ronaldo. Bisogna che Ronaldo entrava un po' di più a livello di squadra, non a livello di singolo, ma pensa così. E sul resto dai, portiamo un po' di euforia a questa Juventus che ne ha bisogno. Sono dei ragazzi.
Sono dei ragazzi, metto il caricone, amico mio zio Daff, e vi chiedo che cosa ne pensate della lista Champions stilata dalla Juventus. Perché c'è Ramsey, per esempio, all'interno? Io avrei forzato la mano, avrei fatto come si è fatto con Sami Khedira, che alla fine poi si è ritirato dal calcio, quindi vuol dire che forse non si aveva torto nella società Juventus a non volerlo tenere. Però con Ramsey farei la medesima cosa. Ramsey, secondo me, non doveva essere inserito nella lista Champions, e mi dispiace per Caio Giorgi, anche se in un video su YouTube l'ho detto per quanto riguarda questo giocatore, secondo me ci sta, perché magari al momento è infortunato, si deve ambientare, però è un giocatore fortissimo e credo che abbia grandissime potenzialità, che alla Juventus le possa tirare fuori. Non lo so, la sua esclusione un po' mi ha fatto titubare, però in ogni caso lascio a voi la palla, che cosa ne pensate della lista Champions di Massimiliano Allegri. Allora, vi ho anche chiesto, perché sono mille le robe che vi ho chiesto, se secondo voi Morata o Kean possono fare il Mandzukic della situazione nell'attacco della Juventus. Che vi spiego, tutti dicono l'attacco della Juventus è scarso perché non c'è il dio Ronaldo, però scusatemi, Dybala, Morata, Caio Giorgi, Chiesa, che secondo me è una cosa a parte Chiesa, perché è il vero elemento essenziale di questa Juve, perché dà equilibrio, perché in fase difensiva torna, perché a livello offensivo, lasciate perdere le statistiche, cioè tenete conto della percezione visiva, quando mai perde palla Federico Chiesa? Quando mai in dribbling avete visto Chiesa perdere il pallone? Comunque, Chiesa è una cosa a parte, Kulusevski, Caio Giorgi forse l'ho già nominato, Kean, cioè è una nazionale, stavo vedendo la nazionale che ci proponeva in maniera molto preziosa Sky Sport, però è una Juve di tutto rispetto. Quindi io vi ho chiesto l'attacco della Juventus in relazione a questi elementi, come deve essere schierato. Io metterei Kean o Morata unica punta, giocherei col 4-2-3-1 con Locatelli e Rabiot a centrocampo, e dietro o Kean o Morata metterei Dybala e Chiesa in maniera imprescindibile, e poi appunto uno tra Kean e Morata a fare il Mandzukic sulla corsia di sinistra, perché secondo me questa Juve deve giocare col 4-2-3-1. Allora ti leggo. Morata non ha la garra di Mandzukic, può giocarsela sul piano tecnico, non su quello della personalità. Kane invece, se è maturato, può avvicinarsi a Mandzukic anche in termini di leadership. Non lo so, l'ha pensato uguale a Luca da Trieste. È molto interessante questa chiave di lettura. Io credo che Morata abbia i movimenti. Allora, Morata non è Mandzukic, partiamo da questo presupposto. Però credo che possa partire da sinistra, aggredire lo spazio in velocità, portare palla con prontezza, con personalità. Secondo me Morata ha nelle corde quel movimento lì e potrebbe partire da sinistra in un ipotetico 4-2-3-1, più di Ken, che comunque secondo me è un ottimo acquisto, eh. Io ho visto tanti insulti nei confronti di Ken, non sono assolutamente d'accordo con chi li ha formulati. Cioè, secondo me Ken è un giocatore molto importante, ovvio non è Cristiano Ronaldo, però secondo me è un attaccante decisamente interessante da rivedere alla Juventus e che io non avrei ceduto nel 2019. Secondo me la Juventus ha sbagliato 2 anni fa a darlo via. Basta dire fesserie, ma quale Morata, ma quale Ken? Gli puliscono le scarpe. Attenzione amici miei, non ho detto che Morata e Ken sono i nuovi Mandzukic, anzi continuate a dirmi quali sono i vostri ricordi più intensi da parte di Mario Mandzukic al 340 54 25 324, anche con note audio, perché sono molto ma molto interessato di conoscere quello che è il vostro ricordo di questo giocatore straordinario che ha scritto la storia della Juventus. Però detto che secondo me la Juventus dovrebbe giocare col 4-2-3-1 per dare una bella svolta tattica, non a Napoli perché c'è tutto questo delirio legato a quarantene, ritorni, vi dico, c'è chi dice che basta il tampone negativo, non lo so, devo ancora approfondirla giornalisticamente questa questione. Secondo me è un'assurdità, perché io mi prendo la responsabilità di quello che dico. Io penso che se uno atterra con l'aereo, fa il tampone ed è negativo, non capisco perché debba finire in quarantena, ma questo in qualsiasi ambito non lo capisco, in ogni caso la legge è questa. Però non da Napoli in poi, ma in un futuro prossimo, per me la Juventus di Allegri, per potersi risollevare, dovrebbe giocare col 4-2-3-1. E quindi vi chiedo, chi potrebbe fare il Mandzukic in questo senso? 340-54-25-324. Abbiamo un altro vocale, Yves? Grazie al tuo ausilio lo andiamo ad ascoltare, prego.
Sì, Antonio da Ginevra.
Ciao Antonio.
Questa storia di Ronaldo, tutti quanti aspettavano che Ronaldo ci facesse vincere la,
sì,
Coppa dei Campioni,
è certo,
e non l'ha fatto. Però incomincio a pensare che grazie a Ronaldo non abbiamo perso lo scudetto di 2 anni fa e abbiamo vinto la Coppa Italia e la Supercoppa.
Vabbè, però.
Perché senza di lui magari non avremmo avuto gli stessi risultati. Quindi è tutto da rivedere, questo assioma fra Ronaldo e la Juventus. Forza Juve comunque.
Allora, io, amico mio Antonio da Ginevra, mi ci metto nel calderone, perché ero tra coloro che pensavano che nel 2018 valesse l'equazione Ronaldo uguale Champions League. Cioè, mi metto indubbiamente tra coloro che sono colpevoli. Ecco, mettiamola così, perché sfido chiunque di voi. Cioè, chi è che di voi, diciamo le cose come stanno, chi è che di voi nel 2018 pensava che la Juventus non avrebbe vinto la Champions o comunque non sarebbe stata tra le favorite? Dai, avevi Cristiano Ronaldo, che era una sentenza in quella competizione. Poi, pian piano, ho notato che la Juventus ha vinto tanto quanto vinceva prima, anzi meno, perché di fatto lo score dice questo. Quindi Ronaldo, secondo me, più che far gol lui, ecco, più che concentrarsi sul suo record di gol, che sicuramente è importante, però ripeto, serve solo a lui, è fattuale, perché lui alla Juventus ha vinto il premio come capocannoniere, come MVP della Serie A, ma l'ha vinto lui, Cristiano Ronaldo. Di concreto alla Juventus, a parte la Supercoppa di Riyadh, che avremmo vinto comunque, perché io non credo che Ronaldo fosse essenziale per vincere contro quel Milan lì, però Ronaldo a livello proprio di apporto alla Juventus, alla fine, non ha dato nulla. Perdonatemi se sono diretto, ma è la verità. Che cosa ha portato Ronaldo alla Juventus, amici miei? Vabbè, comunque ci sta. Questa è la mia teoria per quanto concerne questo giocatore. Comunque vi stavo dicendo che col senno di poi bisognerebbe chiedersi, ma Ronaldo ha fatto tanti gol, ma quanti ne ha tolti a Federico Chiesa, per esempio? Quanti ne ha tolti a Morata? Quanti ne ha tolti a Dybala? Tutte le punizioni che le doveva calciare lui sistematicamente contro la barriera. Io quante volte mi sono chiesto, ma è possibile che Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti della storia, non entri nell'ottica che le punizioni dalla distanza vanno calciate di collo interno, di collo interno, di collo interno, perché così alzi la palla che va sopra la barriera, ma è un concetto banalissimo. Invece lui doveva prendere la rincorsa lunghissima, calciare di collo pieno e scontrarsi sistematicamente con la barriera. E chi ha giocato a calcio di voi capisce che cosa intendo. Io non ho mai capito questo concetto e mi sorprende che nessuno glielo abbia mai fatto notare. non gliel'abbia mai fatto notare. Poi non mi venite a dire, ah, ma Ronaldo prima della Juve le punizioni le segnava. Io mi ricordo solo un gol da Cineteca di Ronaldo su punizione prima della Juve, a parte quello in nazionale contro la Spagna, perché poi se le tiri tutte tu, prima o poi una te ne va bene. Mi ricordo quello contro il Tottenham, se non sbaglio, con il Real Madrid, ai tempi del Real Madrid, una punizione stratosferica. C'era Van der Vaart in squadra con il Real Madrid, adesso vado a pescare la partita, però sono passati tanti anni, c'era Van der Vaart. Secondo me lui ha tolto un sacco di gol potenziali a molti giocatori, tra cui anche lo stesso Miralem Pjanic, perché Pjanic nel suo penultimo anno di Juventus, anche nel suo ultimo, non batteva le punizioni, le concedeva tutte a Ronaldo e sistematicamente erano occasioni perse, punto e basta. Ma adesso non è per andarlo a criticare nel profondo, però io Ronaldo l'ho sempre analizzato non in maniera prioristica, cioè ho sempre pensato che alla Juventus si fosse normalizzato in questa comfort zone, in un ambiente, adesso sì, va criticato, perché non noi di Radio Bianconera le cose che pensiamo le diciamo senza problemi, in maniera costruttiva. Le critiche in chiave costruttiva possono e devono essere fatti. Per me l'ambiente Juventus è stato troppo accondiscendente nei confronti di Ronaldo, e questo è stato uno sbaglio sia per la squadra ma anche per il giocatore stesso, perché si è adagiato in questa comfort zone, tant'è che l'uomo non lo puntava più, non lo saltava più con la stessa facilità di prima, tendeva troppo a gestirsi, secondo me. E la dico forte, io ieri, appena Mandzukic si è ritirato dal calcio, ho pensato, Mandzukic è stato più prezioso per la Juventus di Cristiano Ronaldo. Perché Mandzukic, quando accetta di fare l'attaccante esterno nel 4-2-3-1, o meglio il trequartista esterno, lo fa dopo essere stato un giocatore in vetta al calcio europeo, perché aveva vinto una Champions, e lui umilmente accetta la richiesta del suo allenatore di giocare a sinistra. E Ronaldo, il centravanti alla Juventus, non l'ha mai voluto fare, mettendo in difficoltà tutto quanto il percorso di crescita e sviluppo di squadra e società. E diciamo le cose come stanno. E Allegri ha fatto benissimo a scrivere quella lettera subito dopo, quando fu esonerato nel 2019, in cui diceva al presidente Agnelli proprio questo. Punto e basta. Quindi Mandzukic è stato più prezioso per la Juventus di Cristiano Ronaldo. E adesso leggo un altro bel messaggio che arriva. Quanti siete? Il vostro personale ricordo di Mario Mandzukic. 340-54-25-324. L'attuale Juventus, inoltre, secondo voi, può giocare col 4-2-3-1? E chi può fare il Mandzukic in un ipotetico 4-2-3-1, Morata o Moise Kean? Fatemelo sapere. 340-54-25-324. Dario mi dice: l'unico che può somigliare un po' a Mandzukic è Chiesa. Secondo me Chiesa è più forte tecnicamente, però comunque, ed è un'altra roba rispetto a Mandzukic, però comunque accetto la tua considerazione. Comunque continui dicendo, caro Dario, ma è ancora giovane, deve imparare a sacrificarsi ancora di più, acquisire molta personalità, per dire, con Mario in campo sapevo che avremmo dato il massimo, con Chiesa non ancora, Morata, Dybala, Kean eccetera, no good come vice Marione. Poi leggiamo Riccardo che dice: spero che tu abbia ragione, ma temo che quest'anno senza Ronaldo non riusciremo neanche ad arrivare in Champions League. L'anno scorso l'abbiamo conquistata grazie ai suoi gol, compresi quelli di Udine. Ma certo, amico mio, ma sono d'accordo. Cioè, certi gol di Ronaldo sono stati importanti, però ci dobbiamo anche concentrare su un discorso complessivo. Quante occasioni la Juventus ha fallito per colpa dell'ego di Ronaldo, che voleva tirare tutte le punizioni lui, che voleva essere sempre lui accentratore, essere al centro della scena. Cioè, non è possibile. Quanto materiale abbiamo depauperato in maniera concreta. Abbiamo rischiato di perdere Dybala, perché vi ricordate nell'estate del 2019 qual era il tormentone? Che Ronaldo ha bisogno del centravanti di peso, che Dybala è incompatibile con Ronaldo, e lo abbiamo rischiato di perdere. Dybala, un giocatore importantissimo, poi io sul suo rinnovo ho una teoria tutta mia, però un giocatore importantissimo che la Juventus ha rischiato di perdere. Perché? Perché Cristiano Ronaldo aveva bisogno del centravanti di peso. E sia benedetto il 3 di agosto del 2019, sapete perché cito questa data? Quando la Juve non ha preso Romelu Lukaku. Quello è stato un giorno perfetto, perché se avessimo preso Lukaku sarebbe stato un flop totale alla Juventus. E io sono contento che a oggi nella Juventus ci sia Paolo Dybala e non Romelu Lukaku, un giocatore prevedibile, statico, che alla fine basta che gli metti l'uomo addosso e lo annulli. Lo abbiamo visto contro il nostro Giorgio Chiellini. Chi si avvicina di più a Mario Mandzukic nell'attuale Juventus? La Juventus può giocare nel 4-2-3-1, anzi col 4-2-3-1, e chi potrebbe fare il Mandzukic? Morata oppure Kean? 3-4-0-54-25-3-4. Andrea da Bruxelles: Morata molto più forte tecnicamente di Mandzukic, il croato più intelligente e forte fisicamente. Poi, scusate, Ma Ronaldo chi? CR7, tanti auguri, buona vita, ma ora basta che abbiamo da fare cose grandi. Ciao Giorgina, mi mancherai, chiama, dice Dario. E beh, vedi, alla fine è così, i ricordi di Manzukic, quanti siete? Vi state scatenando, portate tutti gli amici anche a scaricare l'app di Radio Bianconere, scrivete al 340 54 25 324 per celebrare Mario Manzukic. E se volete potete anche intervenire in diretta, basta che lo scrivete per messaggio per poter parlare con me del ricordo che avete di questo giocatore e anche in generale. Ci facciamo due chiacchiere di sabato pomeriggio, facciamo merenda insieme praticamente. Il mio ricordo di Manzukic alla Juventus è stato tutto, e lo metto in maiuscolo, questo è Luca, tutto di Manzukic alla Juve, perché Mario nella sua permanenza è stato la Juventus, incarnandone perfettamente lo spirito. Sì Luca, ma occhio a non scadere in questo equivoco, perché Manzukic era forte, cioè era forte, era fortissimo, al di là dei gol importantissimi, era proprio tatticamente prezioso in campo, cioè era anche bello da vedere calcisticamente. Personalmente questa, come dire, non la tua, però questa tendenza a ridurre Mandzukic a grinta, cuore e attaccamento alla maglia, sì ci sta, però da un punto di vista tecnico era uno che serviva e come, infatti Sarri secondo me ha sbagliato nel suo anno, cioè secondo me Sarri ha proprio sbagliato a escluderlo in chiave prioristica, è stato uno degli errori che ha fatto che secondo me gli sono stati fatali. Allora, Riccardo dice, ma sei sicuro che Dybala firmi? Guarda che ci stanno tenendo per i cosiddetti testicoli, ecco, la metto così. Allora, amico mio, bravo che mi hai dato questo assist, perché ho una teoria tutta mia sul rinnovo di Dybala. Io sono contrario al rinnovo adesso di Paolo Dybala, cioè adesso, il 4 di settembre, c'è tutto questo clima di fretta, Dybala deve firmare, se no non resta. Allora, calma. A parte che Dybala ha un contratto di scadenza in scadenza la prossima estate. E questo appunto lo dobbiamo mettere in evidenza. Ma poi c'è, stiamo parlando di un giocatore che è reduce da una stagione non buona, eh. Adesso io sono un grande ammiratore di come gioca Paolo Dybala, però è reduce da una stagione non buona. Io fossi lui, o meglio fossi nel suo entourage, anteporrei la mia dignità personale della serie. È andato via Ronaldo, o la fascia da capitano al braccio, perché tanto Chiellini non le gioca tutte le partite, o il numero 10, o il mio pubblico allo stadio. Io cerco di dimostrare di meritarmela la Juventus, cerco di dimostrare di meritarmi questo contesto, perché non è che si può sempre ridurre tutto a un discorso di soldi. Sì, sono importantissimi, però se Dybala è Dybala, lo deve grazie alla Juventus, adesso diciamo. Lo deve grazie alla Juventus. E io fossi lui non mi andrei a incapponire più di tanto per quanto riguarda la questione rinnovo da top player. Chi se ne importa? Fino a novembre-dicembre dimostra di valere questo. Cioè dimostra di essere un giocatore da fascia da capitano della Juve, da numero 10 e soprattutto da elemento imprescindibile d'attacco. Dimostrami questo e poi parliamo del rinnovo da top player. Punto e basta. Come appunto Yves, i nostri tecnici ci danno sempre preziosi contributi esprimendoci la loro opinione. È vero, Agnelli che cosa fece nel dicembre del 2020 quando si parlava di questo fantomatico rinnovo? Agnelli dal palco del Golden Boy disse: non è tra i top 5 al mondo, perché ci sono grandi aspettative nei confronti di Paolo Dybala, il quale secondo me sta sbagliando in questa fase. Secondo me non bisognerebbe parlare di rinnovo di Dybala, vi dico la verità, è presto, che fretta c'è, dimostra di essere un elemento di vitale importanza e poi ne riparliamo. E lo dice un ammiratore di Dybala. Vi dico la mia nel merito, quindi grazie Riccardo per l'assist. Siete tantissimi, è vero, c'era già l'offerta, 7 milioni più bonus. Dybala pare che ne voglia guadagnare più di De Ligt, ma sbaglia entrare in questa dinamica. Mio modestissimo parere. 340 54 25 324, ricordiamo Marione Mandzukic insieme, dovete ricordarvi e ricordare a me soprattutto il gol più bello che vi lega a lui. Caro Mario, ti scrivo. Sentiamo un bel vocale, Yves.
Nessuno deve fare il Mandzukic.
Ciao.
Morata deve fare il Morata, Dybala deve fare il Dybala e Keane deve fare il Keane. E se lo fanno sarà da divertirsi, secondo me. Ciao ragazzi.
Allora amico mio, il discorso era: se giochiamo col 4-2-3-1, che secondo me è un modulo molto affine alla Juventus attuale, anche per valorizzare un centrocampo che non è all'altezza rispetto a quello di Cardiff, secondo me dobbiamo giocare a due con Locatelli e con Rabiot. Io ho chiesto chi potrebbe fare il Mandzukic nella Juventus attuale in un ipotetico 4-2-3-1. Ken oppure Morata? Questo appunto vi ho chiesto, non sto assolutamente paragonando Ken e Morata a Mario Mandzukic, c'è lungi da me farlo. Sentiamo un altro bel vocale, Yves. Sono tantissimi.
Ciao.
Secondo
me Morata non potrà mai essere come il nostro immenso Mario Mandzukic, perché sì, c'è la voglia, perché lui torna sempre, però non ha il fisico per contrastare quello che faceva il nostro Marione.
Sì.
E poi io su Ken sono contento, è un buon attaccante, giovane, speriamo che metta la testa a posto. Ciao da Davide Milano.
Un abbraccione a Davide, bello il suo ottimismo, dobbiamo essere così, amici miei. Come Pier D'Ancona risponde al mio quesito: chi potrebbe fare il Mandzukic nella Juventus attuale? Morata più simile a Mandzukic per fisico, tecnica e disciplina. Ken più fantasioso e meno disposto forse a rientrare. Beh, Mario mi scrive questo, anzi non Mario, scusatemi, saluti Pier D'Ancona, che poi aggiunge grande Mario per Mario Mandzukic, il vostro ricordo, mi raccomando, 340 54 25 324, e voglio anche sapere la vostra, per quanto riguarda l'11 con cui giochereste, con cui fareste giocare questa Juventus, perché secondo me ci possiamo sbizzarrire, ma anche Massimiliano Allegri è consapevole di questo. Io credo che la svolta vincente potrà essere di nuovo 4-2-3-1. La Juventus deve giocare con questo modulo, a mio parere. Unica punta, o Morata o Ken, e poi dietro devono coesistere assolutamente Dybala nella posizione di trequartista centrale e Federico Chiesa dall'altra parte. Allora, che cosa vi volevo dire su Federico Chiesa anche? Al di là del gol stratosferico con la Bulgaria, ma ormai non fa più notizia, che secondo me è un giocatore troppo sottovalutato. Cioè io vedo alle cronache che passa sempre in carrozza come il giovane emergente che fa bene, sì, per carità. Cioè, ma stiamo parlando di un fuoriclasse, eh? Stiamo parlando di un fuoriclasse. Quando parliamo di Federico Chiesa, diciamolo fuori dai denti. Ma scusate, ci avevano detto che il nuovo campione assoluto era Keita Balde, tanto per farvi un esempio. Perché Federico Chiesa, che secondo me vale il quintuplo rispetto a Keita Balde, non può essere osannato? Perdonatemi. Cioè, Federico Chiesa per me è il più forte attaccante italiano in attività. Cioè, la Juventus ha un elemento di vitale importanza, cioè altro che Cristiano Ronaldo. Io penso che la Juventus debba essere concepita intorno a due giocatori. In primis Federico Chiesa, più di Paolo Dybala, e poi Paolo Dybala. Amici miei, cioè Chiesa è un fuoriclasse, intendiamoci su questo, eh? Cioè nessuno dispone di un giocatore come Chiesa. Ma ragazzi, ma che cosa ha sbagliato Chiesa? Cioè, ditemi una partita sbagliata da Federico Chiesa lo scorso anno. Cioè io non ricordo una partita negativa di questo giocatore straordinario. A parte all'inizio in cui si doveva ambientare, cioè, ma nella stagione non esaltante, per non dire fallimentare, dello scorso anno, cioè Federico Chiesa è stato il migliore, non ha sbagliato una partita, a differenza rispetto al dio Cristiano Ronaldo. Leggiamo, quanti siete che ricordate Mario Mandzukic al 340 54 25 324, scriveteci numerosi il vostro ricordo di Mario Mandzukic, il gol più bello, il vostro anche ipotetico 11 della Juve attuale. Vi metto insieme tante cose, che dice Riccardo? Allora, per me il gol più bello fu quello che fece praticamente da terra, non mi ricordo contro chi, ma mi ricordo il gol era già caduto e a terra riuscì a calciare in porta. Chi era l'avversario? Eh già, carissimo Riccardo, la tocchi piano. Poi, Luca, vorrei un tuo parere su una questione. Pensi che riprendendo Allegri e dandogli implicitamente il ruolo di salvatore della patria si rischi di commettere lo stesso errore compiuto con Ronaldo? Cioè, credere che un solo elemento possa risolvere tutti i nostri problemi? Ma amico mio, Luca, non dirlo a me. Perché io ve l'ho detto, non vi aspettate il copia e incolla del ciclo precedente. Sarà molto difficile per Massimiliano Allegri, uno, confermarsi, due, lavorare con questa squadra. E infatti io spero che gli venga dato tutto quanto il tempo di lavorare e che non venga cambiato, non verrà cambiato sicuramente, però spero che non venga messo in discussione, perché io leggo già troppi Allegri out e non va bene così. Non mi piace, qua faccio una critica alla società, costruttiva, nel mio parere, io quello che dico penso, non mi è piaciuto il fatto che lui non abbia avuto voce in capitolo sul mercato come si è letto. Cioè io ho letto da tutti quanti i principali quotidiani, da tutti quanti i nostri siti di riferimento, che a quanto pare il mercato lo ha fatto la società, ma lo ha detto lui stesso. Lui sempre diceva in conferenza: io sono aziendalista, il mercato lo fa la società. E io non sono d'accordo, amici miei, perché non è il miglior modo per iniziare, perché anche con Sarri e Pirlo si è fatto lo stesso errore, poi abbiamo visto che fine hanno fatto. Il mercato lo deve fare l'allenatore sulla base delle sue credenze calcistiche, poi sono sbagliate, ne paga lui conto dazio in prima persona a fine stagione, però va accontentato nei limiti del possibile. Quindi secondo me, come dire, Massimiliano Allegri deve essere messo nelle condizioni di lavorare in maniera tranquilla. Quanti siete amici miei, infatti mi perdo con lo sguardo nei vostri messaggi. 340 54 25 324, soprattutto note audio, mi raccomando. Condividi in toto la tua opinione su Ronaldo, sei simpaticissimo e bella la tua verve. La Juve ha sempre fatto gli stessi gol con Ronaldo, erano solo distribuiti, fino a Udine si pensava che restasse, la messa in panchina l'ha fatto tentennare, se avessero convalidato il gol sarebbe rimasto, secondo me no, sarebbe andato via comunque, comunque in ogni caso rispetto il tuo parere. Pensava che in Italia gli annullassero troppi gol, metterei Kulusevski alla Mandzukic e udite udite, allenato, temperato, galvanizzato, Bernardeschi alla gamba. Questo è Max da Crema, attenzione a Max da Crema, che lui fa briscola, perché che cosa dice? Kulusevski e Bernardeschi utilizzati alla Mandzukic. Come la pensate, amici miei? 340 54 25 324. E io sono tra coloro che lo ha chiesto a Massimiliano Allegri, qual è il ruolo secondo lei di Kulusevski, ma ha risposto che mago non è. E io sono curioso di saperlo, ma glielo richiederò più avanti in occasione di qualche conferenza stampa. Comunque bravi, bravi, bravi che interagite tantissimi. Poi, basta questa fissazione per i giocatori stranieri. Quanti giovani italiani migliori di tanti mediocri arrivati? Da noi Ramsey, Rabiot e Bentancur. Vedi, non la nostra Italia, avrei tenuto Pirlo. Questo è Pierre. Beh, io comunque credo che per quanto riguarda il mercato e questa tipologia di scelte, l'allenatore debba incidere in maniera considerevole. Cioè, non si può far sì che il mercato lo faccia la società, e anche per quanto riguarda queste strategie, amico mio Pierre. Sì, sì, la penso anch'io. Secondo me i giovani devono essere valorizzati, e di fatto per me il miglior giocatore dell'attuale Juventus, Federico Chiesa, è italiano. Federico Chiesa è molto più determinante rispetto a quanto lo fosse Cristiano Ronaldo, e secondo me anche rispetto a Paolo Dybala. 340 54 25 324, dovete dirmi la vostra, dovete dirmi il vostro ricordo personale di Mario Mandzukic, un gol particolare di Mandzukic al quale siete legati, e il vostro 11 della Juventus con il modulo. Mi raccomando, sbizzaritevi, 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 adesso ci ascoltiamo notiziari.
Fuori di Juve.
Al terzo clock, come nel campanile, fuori da di Juve, su Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve, ma mai fuori di testa, con Luca Cavallero, che è pronto a leggervi, ad ascoltarvi, il vostro ricordo personale di Mario Mandzukic. Mi avete mandato anche una bellissima foto, mi raccomando, ditemelo, 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 fatemelo sapere al 340 54 25 324, e stilate anche il vostro ipotetico 11 della Juventus di Massimiliano Allegri. Io ve l'ho detto, giocherei tutta la vita con il 4-2-3-1. Pier dice, aggiungo, basta questa fissazione per i giovani stranieri, quanti giovani italiani migliori di tanti mediocri arrivati, da noi Ramsey, Rabiot, ah, vedi, 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 questo messaggio qui che avevo già letto, sembrava nuovo, però amico mio, capisco il tuo sdegno, capisco la tua rabbia, e non fa una piega quello che tu dici, dai, cioè, effettivamente, non lo so, elementi come Fagioli e Ranocchia sarebbero potuti tornare utili, chissà, però si sa che in Italia si ha questa concezione secondo cui i giovani vanno fatti crescere, non vanno bruciati, per cui se la vi, la situazione è questa e dobbiamo tenercela in questo modo. Messaggio, messaggio, messaggio che è arrivato, credo, su Mario Mandzukic, amici miei, 340 54 25 324, il vostro ricordo su Marione. Allora, ci sono immagini che restano impresse nella memoria, sebbene sbiadite e decontestualizzate. Vedo ancora Marione fare avanti e indietro durante una partita per 90 minuti e parare di tutto con il corpo, anche una bomba diretta in porta frenata con, mamma mia che bravo, col pomo d'Adamo, senza battere ciglia e subito ripartire l'attacco. Incredibile, vero cuore bianco e nero. Beh, amico mio, secondo me, ecco, un'altra cosa che potremmo dire è che questo volevo dire, perché stavo facendo mente locale su quello che dovevo dire, che secondo me la Juventus non avrà un altro Mario Mandzukic, cioè io credo che, ma proprio il calcio moderno è sempre più caratterizzato da giocatori alla Cristiano Ronaldo, ossia giocatori che antepongono se stessi, questa famosa teoria delle autoaziende. Chi di voi mi segue sul mio canale YouTube sa che ne ho parlato tante volte, mi raccomando iscrivetevi, perché dico tante 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 cose di questo tipo, e secondo me il ritiro di Mario Mandzukic è l'emblema anche un po' di un calcio che non c'è più, perché questa teoria delle autoaziende, no, i calciatori sono aziende che si gestiscono, sono brand a sé stanti che fanno accordi con le società, ormai ha preso il sopravvento, perché ormai il mondo del calcio è caratterizzato da una quantità di costi esorbitanti superiori ai ricavi. C'è un problema grandissimo questo, ma vogliamo entrare in quest'ottica qui? Cioè, ormai i costi nel mondo del calcio sono qualcosa di esasperato. Cioè, ormai come si fa ad andare avanti? Come si fa ad andare avanti così? Spiegatemelo voi. Ma perché? Perché c'è questa teoria dei giocatori che sono aziende, sono praticamente dei profili social che si gestiscono da soli e che quindi di conseguenza hanno più follower della Juventus e si gestiscono al loro modo. È un accordo tra le due aziende. Cioè, per carità, non è che il calciatore deve essere svilito adesso. Però la società deve tornare ad avere più potere, più giurisdizione sul giocatore, almeno un 50-50, perché altrimenti qui crolla tutto il castello, eh? E Mandzukic è l'emblema di un calcio che non c'è più, secondo me, l'ho anche detto su YouTube, è l'emblema di un calcio che purtroppo è tramontato, calciatori che erano disposti a impegnarsi, a lottare per la causa, qualcosa che probabilmente non vedremo mai più. 340-54-25-324, amici miei, scatenate! Vi voglio sapere il vostro ricordo di Mario Mandzukic, qualcosa che vi lega particolarmente a lui, e poi il vostro 11 della Juventus ipotetico. Io vi ho detto che può essere il Mario Mandzukic perché io la Juventus la concepisco con il 4-2-3-1, ve l'ho anche detto. Secondo me la svolta tattica d'Allegri potrebbe essere questa. Mi immagino una difesa a 4 con Danilo basso a destra, Bonucci e De Ligt due centrali, Alessandro dall'altra parte, due mediani come Locatelli e Rabiot, tre trequartisti come Dybala centrale, Chiesa a destra e sulla sinistra uno tra Morata e Ken, e davanti sempre uno tra Morata e Ken. Secondo me è una formazione di tutto rispetto. C'è Santo che mi scrive un suo ricordo di Mandzukic. Il ricordo più bello di Mandzukic è un gol al Milan a San Siro dopo una sponda di Morata. Era il 2015-2016, era il 2 di aprile del 2016, amico mio. Guarda te come te la vado a sviscerare. Un grandissimo gol di Mandzukic dopo sponda di Morata. Tiro a incrociare nell'angolo basso. Ciao Marione, erede di Pavel. Ma adesso mi devi spiegare perché erede di Pavel, amico mio. Comunque sì, fu un gol importantissimo, me lo ricordo, ed è uno dei tanti gol che dimostrano che Mandzukic fosse non solo grintacuore, o meglio sia stato grintacuore, testa e gambe. Mario Mandzukic è un giocatore anche che è stato fortissimo a livello tecnico, cioè a livello qualitativo secondo me pochi sono stati del livello di Mario Mandzukic. E credo che Mandzukic abbia anche contribuito a far migliorare alcuni nostri attaccanti, Gonzalo, Higuain in primis. Secondo me Higuain si è migliorato e ha trovato molti stimoli nella concorrenza con Mario Mandzukic, perché vi ricordavate nell'estate del 2016 che cosa si diceva? Nell'estate del 2016 tutti quanti ci tiravano giù la pappardella secondo la quale Mario Mandzukic praticamente avrebbe perso il posto a vantaggio di Gonzalo Higuain. Secondo me Mario Mandzukic è un giocatore importantissimo sotto questo punto di vista, è stato un giocatore importantissimo e anzi ha contribuito con la sua concorrenza a migliorarlo Gonzalo Higuain, tant'è che all'inizio giocava titolare Mandzukic e non Higuain. Mandzukic che secondo me ha sbagliato soltanto una partita in bianconero ed è quella col Bayern Monaco. Poi tralasciamo il finale dell'ultima stagione d'Allegri perché è stato un finale complesso e concitato per molte squadre, cioè per molte squadre, per molti elementi della squadra, e Mario Mandzukic secondo me ha dato un apporto che difficilmente qualcuno darà alla Juventus. E Cuadrado lo lasciamo fuori, bello questo tema sul mio ipotetico 11, perché secondo me Cuadrado va chiarito da un punto di vista proprio della questione. Cioè secondo me Juan Cuadrado è un esterno alto per come intende il calcio Allegri, e credo che per il modo di concepire calcio di Massimiliano Allegri Cuadrado possa giocare soltanto alto, non possa essere un'alternativa a Danilo Luiz da Silva. Io la penso così, poi vedremo come verrà impiegato. Sicuramente per me col 4-2-3-1 faresti una svolta sicuramente importante, poi un big inevitabilmente rimane fuori. Ma vi ricordate il tormentone dell'ultimo anno di Allegri, cioè che Dybala faceva panchina? Cioè era qualcosa di davvero anomalo, di davvero incredibile, di davvero difficile anche da capire, di complessissima decifrazione, amici miei. Me lo ricordo, e come. 340-54-25-324, voglio il vostro ricordo di Mario Mandzukic, amici miei, un ricordo che vi portate nel cuore. Scrivetemene anche più, ecco, anche più messaggi in successione, e se volete intervenire in diretta ne possiamo parlare insieme di Mario Mandzukic. Leggo un altro messaggio.
Leggo un altro messaggio. Daniel da Tenerife. Scirea sarebbe stato perfetto per prendere il posto da presidente dopo Boniperti. Vero stile Juve che ci manca tanto. Tu ricordi anche Gaetano Scirea, amico mio. Ed è un'icona. Un'icona che forse lo possiamo avvicinare per certi aspetti, per dedizione, sacrificio, voglia di spendersi per la maglia e per la causa a Mario Mandzukic. Possiamo avvicinarlo, anche se secondo me Scirea sta nell'Olimpo e lì deve essere lasciato. Sì, secondo me attualmente Scirea avrebbe fatto una carriera sicuramente importante a livello dirigenziale con la Juventus, anche se lui era il vice di Zoff. Io non ero ancora nato, perché io nell'89 non ero ancora presente, però lui faceva il vice di Zoff e chissà, magari anche da allenatore della Juventus avrebbe fatto bene. Leggo Tiziano. Io sono assolutamente contrario alla fascia di capitano assegnata a Dybala. Vedete? Vedete? Ho affrontato il tema Dybala, che secondo me non deve rinnovare. Attenzione, ve l'ho messo lì. Poiché non ha ancora sposato il progetto tecnico della Juve e nello specifico il rinnovo, e se alla fine andasse via, secondo me non andrà via, però anche io sono così un po' adirato per il fatto che Dybala debba rinnovare a tutti i costi. Ma come mai Dybala non rinnova? È una cosa che non mi appassiona particolarmente, ti dirò la verità, amico mio Tiziano. E secondo me, cioè, deve prima dimostrare di essere capitano della Juventus, di essere a tutti i costi un giocatore di vitale importanza nell'economia della squadra. Vi dico la verità, non lo so, io la penso così. Comunque, leggo l'11 di Santo, amici miei, mi raccomando, il vostro 11, con che modulo schierereste la Juventus di Allegri e chi può essere il Mandzukic dell'attuale Juventus in questo 4-2-3-1? Morata oppure Ken, che secondo me sono giocatori che si possono avvicinare a queste caratteristiche? Santo, io ti devo far subito una domanda, perché tu mi fai 4-2-3-1 e mi metti Perin in porta e non Szczęsny, come mai? Spiegamelo. Poi, Danilo De Ligt, Chiellini, Alessandro, mi escludi anche Leonardo Bonucci. Poi, Bentancur, Locatelli a centrocampo, ma attenzione, 4-2-3-1 e mi metti Bentancur, Locatelli, Rabiot. Vabbè, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Chiesa, erede di Pavel nell'incarnare lo spirito Juve. Beh sì, ci può stare come chiave di lettura, però spiegami perché non Szczęsny tra i pali, amico mio. Cioè, secondo me Szczęsny è stato ingiustamente criticato dopo Udine, sono stati due errori macroscopici, sono d'accordo, ma secondo me non è una partita a far testo e soprattutto non è un'annata come la scorsa a far testo. Cioè, secondo me la scorsa stagione è stata una stagione negativa, proprio a tutto tondo, in cui tutti quanti hanno reso sotto le aspettative, Ronaldo compreso. L'unico giocatore che si è salvato la scorsa stagione è Federico Chiesa, e credo che giudicare Szczęsny da una stagione, quella con Pirlo, e poi anche da una partita contro Udinese sia sbagliato e disonesto intellettualmente. Comunque, in ogni caso, rispetto il tuo parere. 340 54 25 34, perché il mio parere non conta nulla e io voglio assolutamente il vostro. Voglio il vostro ricordo di Mario Mandzukic, punto primo, soprattutto con note audio, e poi voglio anche il vostro 11 con Massimiliano Allegri alla luce del mercato e alla luce di come secondo voi i nostri giocatori potrebbero essere valorizzati. Michele scrive: Ronaldo oltre i gol ha cannibalizzato la Juventus e non è mai stato con il cuore della Juve, non ha permesso lo sviluppo di un gioco di squadra, forza Juve. È vero, sono d'accordo con te e i motivi ve li ho detti prima. Io fatico a trovare una partita in cui Ronaldo abbia saltato l'uomo in maniera impattante, in cui, ma una partita importante, non mi citate Juve Atletico, perché poi dopo siamo usciti con l'Ajax, e allora che cosa sono serviti quei tre gol lì con l'Atletico? Soltanto per osannamento trasversale nei confronti di Cristiano Ronaldo. E quindi rispetto sicuramente questa tesi. Poi, la mia stagione televisiva di tutta la Juve. Ah, questo è un messaggio precedente. Di tutta la Juve che vuoi, non potrei iniziare meglio di così con la bellissima Consuelo. E poi cade. Ah, vedi, Cristian da Moncalieri. Comunque parla di Ken. Ken non è centrale nel progetto Juve per quanto riguardava il quesito relativo a Ken alla Mandzukic. Che cosa ne pensate? Dice: Ken non lo è centrale, centrocampista di personalità. Insomma, come lo vedete in cuor vostro? Cioè, praticamente tu mi stai dicendo che non vedi Ken centrale nel progetto Juve. Anzi, che avresti preferito un centrocampista. Però io adesso vi dico la mia col senno di poi. Dal vostro punto di vista, Miralem Pjanic avrebbe realmente cambiato le cose in chiave Juventus? Cioè, secondo voi con Pjanic la Juventus avrebbe fatto davvero un salto di qualità a centrocampo? Io non credo. Secondo me il centrocampo della Juventus, che è un reparto che voi giustamente criticate, vi strattate, e ci sta, amici miei, cioè ci sta la vostra critica nel merito del centrocampo della Juventus, dal mio punto di vista è un reparto che però ha fatto un passo in avanti con Locatelli. Cioè, io credo che con Manuel Locatelli il centrocampo della Juventus abbia fatto un passo in avanti sicuramente importante. Cioè, poi vedremo gli sviluppi nel corso della stagione, però credo che Manuel Locatelli sia stato bastevole in tutto ciò. Quanti siete, amici miei? Continuate a scatenarvi, scrivetemi al 340 54 25 324. Vi ho chiesto, secondo voi, qual è il gol più bello di Mario Mandzukic, il vostro ricordo personale di Mandzukic? Ditemelo, amici miei, ditemelo. Allora, mamma mia, come sei pessimista, Luca. Lo leggo il tuo messaggio, mi raccomando. 340 54 25 324. Allora, lo scudetto non è più un nostro problema. Con l'addio di CR7 questa squadra, o forse è meglio definirla accozzaia, non riesce a tenere mentalmente il campo. Poi i giocatori non da Juve completano la frittata. Attenti, perché i tifosi non saranno tanto clementi con il nuovo organico. Juve definiti dagli addetti ai lavori dilettanti allo sbaraglio. Questo è Luca. Però, senti amico mio, posso dire che a me non sono piaciuti i fischi contro l'Empoli, né a fine primo tempo, né a fine partita, né nei confronti di Bentancur, né nei confronti di Rabiot, né nei confronti di De Sciglio, né nei confronti di Bernardeschi. Non mi sono piaciuti, perché così come non ho condiviso, lo dico senza problemi, quello che penso io dico, non ho condiviso quegli striscioni contro la dirigenza, perché è un momento difficile, in maniera trasversale, e non vale dire e vabbè ma l'Inter ha fatto quel mercato lì, e vabbè ma il Milan, anche se era in crisi, ha preso Giroud, e vabbè ma la Lazio ha fatto il supermercato, perché alla fine non si può stare sempre sulla cresta dell'onda. La Juventus ha fatto una scelta che poi postuma si è rivelata sbagliata 3 anni fa nel 2018, facendo all-in da un punto di vista dei costi su Cristiano Ronaldo. Non ci sono stati gli adeguati ricavi, c'è stata una pandemia in mezzo, adesso si raccolgono le briciole e si cerca di fare di necessità virtù, punto e basta. Un tifoso della Juventus si critica la squadra, come giusto che sia, critica la società, ma addirittura mettersi a fischiare i nostri giocatori, dare degli incompetenti ai nostri dirigenti, non lo so, è qualcosa secondo me di fuori luogo, vi dico la verità. Poi liberi di tifare come volete, ci mancherebbe, però insomma siamo in un momento difficile e cerchiamo di unirci, di stringerci attorno alla Juve, perché non sarà facile, ma io ve lo dico fin dall'inizio, non possiamo aspettarci il copia e incolla della Juventus di Cardiff, della Juventus di Berlino, anche se c'è Massimiliano Allegri. Tempo al tempo, amici miei, bisogna avere molto tempo. Yves sta facendo gli straordinari per contattare l'ospite e mi dirà quando sarà in collegamento. Intanto io vi leggo, perché siete tantissimi. 340 54 25 324. Voglio il vostro 11 titolare, amici miei. Io lo faccio col 4-2-3-1. Voi ditemi come lo fareste. Allora, mi scrive Alessandro. Hai ragione, ma il portiere polacco non dà serenità, ride dopo gli errori, sta storia che ride, non lo so, c'è un meme, per carità, contro il Torino e basta, poi non l'ho mai più visto ridere, però insomma ci sta che sia schedato così. Ride dopo gli errori, ne fa troppi e non comanda la difesa, abbiamo Perin, promuoviamolo, più italiani in campo sentono più la maglia e la storia della Juve, non lo so, rispetto il tuo parere, ma non mi piace assolutamente svilire in questo modo Wojciech Szczęsny, che secondo me è un portiere tra i top 5. Leggiamo un altro messaggio, continuate, 340 54 25 324, stilatemi il vostro 11, ditemi il vostro ricordo più significativo che avete di Mario Mandzukic. C'è Luca che mi dà un bell'assist, perché dice: caro Luca, ieri ho ascoltato su YouTube un video di Gianni Balzarini, bravissimo Gianni Balzarini, seguite anche lui, iscrivetevi anche al canale YouTube di Luca Cavallero, perché anche io qualcosina ve la dico, iscrivetevi e seguitemi anche lì. Allora, ho guardato un video di Balzarini riguardo a ciò che è veramente accaduto. Ascoltalo e vedrai che la colpa della scelta di CR7 è soltanto da attribuire ad Allegri, che vedeva Ronaldo come un bastone tra le ruote per la crescita dei suoi giocatori giovani. Spero che non si riferisca a Dybala, che è tutto tranne che giovane. Marione, il gol contro il Real Madrid a Cardiff. Ma i gol al Bernabeu di Mario Mandzukic nessuno li ricorda, in quella partita in cui purtroppo l'epilogo fu quel fallo di Benatia con l'arbitro Oliver che subito fallo, rigore, e Ronaldo ci buttò fuori dalla Champions, però anche lì fece una doppietta da manuale. No, vabbè, ma io non darei colpa ad Allegri, anzi, secondo me sotto questo aspetto, se è vero che le cose stanno come ha detto, ha enunciato l'ottimo Gianni Balzarini su YouTube, io credo che sia stato un bene, perché sono d'accordo con chi pensa che Ronaldo bloccava il percorso di crescita di squadra e società. Purtroppo dovevi concepire la squadra intorno a lui, era lui un accentratore, secondo me ciò finiva per penalizzare tutti quanti gli altri calciatori, Federico Chiesa incluso. Su Paolo Dybala, da parte tua, caro Luca, noto scetticismo, non sono d'accordo, secondo me è un giocatore importantissimo e bisogna dargli almeno 4-5 partite di tempo prima del rinnovo. Cioè, questa fissa per il rinnovo di Dybala io non l'ho mai condivisa, amici miei, vi dico la verità, perché Paolo Dybala è un giocatore che secondo me deve dimostrare quel quid in più in questo momento, con la fascia da capitano al braccio e con il numero 10 dietro la maglia. Quanti siete? Pier mi ricorda il suo gol personale di Mario Mandzukic, ed è quello in rovesciata contro Real Madrid, c'è illuso, poi è finita male, ma bellissimo gol, questo è Pier. Lo so, tutti ricordate quel gol lì. Io vi ho detto quello al Carpi, che fu di una bellezza inaudita, fece una giocata stratosferica, si girò e concluse a colpo sicuro. Mamma mia, che giocatore Mario Mandzukic. Emblema di un calcio che non c'è più, come vi ho detto su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, perché ne diciamo sempre delle belle. Eh sì, Mario Mandzukic è l'emblema proprio di un calcio che non vedremo mai più. Adesso c'è questa mod dei giocatori che sono aziende che si gestiscono, che fanno accordi con altre aziende che sarebbero i club, ma non sono d'accordo. Secondo me bisogna cambiarlo il calcio. Purtroppo abbiamo il presidente UEFA che pensa alla sua guerra personale contro Andrea Agnelli, però molte cose andrebbero cambiate. Non si può andare avanti così, diciamo le cose come stanno. O si cambia qualcosa oppure il sistema calcio va al collasso, e secondo me la Superlega era un'ottima via per poter fronteggiare ciò, per poter rimettere le società in una posizione di forza rispetto ai calciatori. Purtroppo è stata bloccata in maniera aprioristica. Perché? Perché l'idea non era stata di Čeferin, ma di Andrea Agnelli e di Florentino Perez, con Andrea Agnelli che viene odiato da Čeferin soltanto perché ha una visione del calcio, a differenza del presidente UEFA. Altro messaggio, quanti siete? Allora, ciao ragazzi, vedo molti post su Mario Mandzukic, mi sono perso qualcosa oppure si tratta del suo addio alla Juve? Uno come Mario avrebbe fatto molto comodo, uno con il DNA ad hoc. Tra le altre cose, chissà amici miei se un giorno tornerà alla Juventus, perché abbiamo visto tanti ritorni ultimamente. Quello di Padoin, quello di De Ceglie nelle attività di base, abbiamo visto quello di Barzagli nello staff di Maurizio Sarri, secondo me ha sbagliato staff, cioè Barzagli doveva entrare quest'anno nello staff di Massimiliano Allegri, ha fatto la scelta di entrare in quello di Sarri, ovviamente non ha attecchito, perché chi è che ha attecchito con Maurizio Sarri in quella stagione lì? Nessuno, e alla fine c'è stata questa separazione, però ci sono stati tanti ritorni, chissà se anche Mario Mandzukic ci tornerà, magari verrà coinvolto da Allegri, contro l'Udinese era in tribuna, mai dire mai, vedremo, magari Allegri lo coinvolgerà nel suo staff, staremo a vedere. Sicuramente io uno come Mandzukic in panchina me lo porto, ma anche da non calciatore, cioè è qualcosa che ti dà, cioè è un elemento che ti dà qualcosa in più a proposito di creare valore, cioè non solo ti crea valore ma anche attributi e personalità, amici miei. 340 54 25 34, continuate a celebrare Mario Mandzukic, il vostro ricordo personale di questo giocatore, e anche l'11 della Juventus in relazione al mercato che abbiamo fatto, amici miei. Voglio sapere il vostro 11, io ve l'ho detto, mi metterei tutta la vita con il 4-2-3-1, ma voglio sapere la vostra. I due centrocampisti sono Rabiot e Locatelli, a mio parere io li vedrei molto ma molto bene insieme. Locatelli secondo me è un giocatore che doveva essere schierato con l'Empoli, ecco un errore che ha fatto Massimiliano Allegri è aver messo Danilo a centrocampo contro l'Empoli, cioè secondo me potevi cominciare con Locatelli, poi è chiaro i giocatori li vede lui in allenamento e lui a decidere, però insomma secondo me Manuel Locatelli avrebbe potuto dare o avrebbe potuto portare meglio un apporto significativo. 340 54 25 34, continuate a scatenarvi anche sul mercato della Juve, magari qualcuno di voi ci intravede qualche nota positiva, ne dubito, però ci sta. Allora, Allora, c'è Fabio da Bologna che scrive, eccolo qui, ti ho beccato. Ci sono più polemiche a dare un rigore alla Juventus che non a concederlo, anche se fosse un penalty chiaro. Nell'ultimo caso, anche se non viene concesso, tutti contenti. Nessuna polemica, direttore di gara, tutti tranquilli per tutto il post partita. Amico mio, scopri l'acqua calda. Ovvio che quando si tratta della Juventus si è sempre tutti morbosi a non fischiare rigori, a non darli. Ci sta, è così, e quindi lo accettiamo, anche se ingiusto. Poi capisco la delusione per la sconfitta contro l'Empoli, questo è Massimiliano da Roma che scrive al 340 54 25 324, e io in primis ero avvelenato soprattutto per il rigore non dato, però addirittura fischia la seconda giornata mi pare eccessivo, nel bene o nel male bisogna sostenere la squadra. Ma io sono d'accordo, non l'ho condivisi quei fischi lì. Voi che cosa ne avete pensato dei fischi alla Juventus con l'Empoli? Ditemelo, perché secondo me davvero sono stati ingenerosi a fine primo tempo. Bentancur che mazzata ha preso con quei fischi lì. Sì, è vero, possiamo criticarli, i giocatori che stanno rendendo sotto le aspettative. Soprattutto Bentancur e Rabiot, perché secondo me il segnale è molto importante. E perché ve lo dico? Perché secondo me Rabiot, per esempio, che è stato elogiato per lungo e largo da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, doveva dare qualcosa in più, non solo a livello qualitativo ma anche a livello di personalità. Però perché vi sto facendo questo discorso, amici miei? Per dirvi che non va bene, i giocatori vanno criticati, però fischiati così allo stadio quando sei sotto di un gol, non lo so, non l'ho apprezzato io personalmente, vi dico la verità. Ma la palla passa a voi, mi dovete dire che cosa ne pensate o cosa ne avete pensato in merito a quei fischi lì che abbiamo sentito al 340 54 25 324, e anche più in generale a questi striscioni che sono usciti contro la dirigenza, che io non ho condiviso. Secondo me tempo al tempo, aspettiamo, siamo fiduciosi, perché alla fine sono passate solo due giornate e per me è presto per stilare bilanci definitivi, vi dico la verità, è molto presto. Dobbiamo avere calma, dobbiamo avere calma allegriana, calma e sangue freddo, amici miei. Quindi scatenatevi anche voi, tutto quello che volete. Il numero è 340 54 25 324. Luca Cavallero è qui per ascoltarvi. Adesso sapete che ci ascoltiamo l'ultimissima dal mondo dello sport.
Fuori di Juve.
Eccoci amici miei, fuori di Juve su Radio Bianconera, l'unica che conta quando sono le 16.33, quando siete tantissimi che ci scrivete, mi raccomando amici miei, 340 54 25 324, il vostro 11 titolare con Massimiliano Allegri. Io vi ho messo il 4-2-3-1 e vorrei che adesso voi mi diciate la vostra. Davide da Pistoia, Szczęsny, De Sciglio titolare, Davide mette De Sciglio titolare a destra. Poi Bonucci, De Ligt, Pellegrini, metti anche Pellegrini titolare, attenzione, Rabiot, Locatelli, poi Chiesa, Ken, Kulusevski, Morata. Quindi tu mi metti Chiesa, Ken, Kulusevski dietro a Morata e mi escludi anche Paolo Dybala. Questo è l'11 di Davide da Pistoia. Davide da Pistoia che tira una bella mazzata nei confronti di Paolo Dybala, che è un giocatore, secondo me, che ve l'ho detto, adesso dimostri. E dopo che dimostrerà, magari il rinnovino glielo facciamo. Però prima dimostri e ancora dimostri. Leggo altri messaggi che sono arrivati, perché siete davvero tantissimi. Allora, caro Luca, il problema non è il VAR, ma di come viene gestito. Io ho l'impressione che viene usato sistematicamente contro la Juve. Quando deve intervenire a favore della Juve non avviene mai. Quando deve intervenire contro la Juve scatta subito automaticamente. Questo è il vero problema. Perché è stato istituzionalizzato ormai in questo modo? E niente, nessuno dice niente, perché va bene così a tutti, tranne che la Juve, che ne è vittima. Questo è Luigi. Amici miei, capisco il vostro parere. Poi, ciao, questo l'ho letto. Yuri, eccolo qui. Ciao da Yuri, mi raccomando amici miei, il vostro 11, sbizzarritevi anche con note audio, perché voglio sentire la vostra voce. Sono da solo in questo sabato pomeriggio, ho bisogno di voi. 340 54 25 34. Che mi dice Yuri? Ragazzi, Ramsey non ha accettato nessuna offerta perché nel contratto alla Juventus ha anche i voucher per la mensa al J-Medical. Molto cattivo Yuri, molto cattivo e lapidario nei confronti di Ramsey. Ma no, semplicemente non ha affrontato, non ha accettato nessuna offerta perché non ce l'aveva, caro Yuri. Cioè Ramsey non aveva mercato e lo stipendio che ha la Juventus non glielo darà mai più nessuno. Poi leggiamo. Cara Radio Bianconera, per il tifoso ho dei consigli allora: 1. Ricordati che la Juve è nata nel 1897. 2. Amala con tutto il cuore. 3. Applausi e cori durante la partita. 4. Sui fischi, bravo, condivido con te il punto 4 particolarmente. I fischi distruggono moralmente i calciatori. Poi 5. No a critiche rispettose. 6. Rispetta la società e i giocatori. 7. Fischi no a prescindere. 8. Tutti noi siamo più forti fino alla fine. Bravo, perché i fischi secondo me fanno male. Fanno male i nostri giocatori. Ma poi c'è che siamo l'Inter, che andiamo allo stadio a fischiare i nostri giocatori. Lasciamolo fare a loro, amici miei. Per me è totalmente sbagliato, vi dico la verità. Scatenatevi al 340 54 25 324. Voglio il vostro 11 titolare, amici miei. Con chi vi schierereste nella Juve di Massimiliano Allegri? Quali elementi schierereste in campo, amici miei? Mi raccomando, ditemeli, perché io voglio sapere che cosa ne pensate. Tanto appunto mi sto perdendo nella fiumana di messaggi. La cosa grave non è stata il rinnovo di Pirlo, ma l'esonero di Sarri. Non lo so, questo non lo sapremo mai. Sicuramente a Maurizio Sarri non è stato dato, secondo me, il tempo di lavorare in maniera adeguata, vi dico la verità. Ed è un peccato. È un peccato, perché se Sarri avesse goduto di un po' più d'attenzione, di un po' più di riguardo, chissà che cosa sarebbe accaduto. Però sicuramente Maurizio Sarri è stato un allenatore che alla Juventus aveva determinate idee, alcune giuste, alcune sbagliate, ma che è stato bistrattato in maniera prioristica, e questo va detto con grande onestà. Stavo leggendo tutto Mercato Web, perché praticamente, come sapete, domani riaffrontiamo la Svizzera e c'è un po' nostalgia dell'estate, perché l'abbiamo affrontata all'europeo, all'inizio dell'estate, e un po' di nostalgia c'è, dai. Da Chaka Freuler, tanti assenti per la Svizzera contro l'Italia, la probabile formazione, mamma mia Chaka, che giocatore, per me l'avremmo dovuto prendere. Ecco, secondo me con Chaka facevi il salto di qualità a centrocampo, non con Miralem Pjanic, ma ve l'ho detto per lungo e largo durante la sessione di mercato. Poi leggiamo altri messaggi, non solo, ma anche altre notizie, perché è importantissimo stare sul pezzo. Voglio leggerle queste dichiarazioni di Romelu Lukaku, che torna ad affrontare Cristiano Ronaldo in Premier League. I due si sono anche affrontati in Euro 2020 in occasione dell'ottavo di finale tra Portogallo e Belgio, e dice: allora, Lukaku, due punti, aperte virgolette, al record di Ronaldo, non mi paragono a lui, felice che sia tornato in Inghilterra. Questo è Romelu Lukaku in conferenza stampa con la nazionale belga. Ebbene, rivedremo appunto questo confronto, ma soprattutto quanto non vediamo l'ora di vedere il confronto a distanza tra Lukaku e Chiellini il 29 di settembre, quando ci sarà la partita contro il Chelsea. Rivedremo Lukaku neutralizzato da Giorgio Chiellini, mamma mia, sia benedetto il 3 di agosto del 2019, quando Romelu Lukaku non è diventato un giocatore della Juventus. Meno male che abbiamo tenuto Paolo Dybala, perché Lukaku è un giocatore troppo prevedibile, statico, gli metti un uomo addosso e lo annulli. Infatti, per carità, è a livello carismatico ti dà qualcosa in più, sicuramente è stato l'artefice della vittoria dello scudetto dell'Inter, che hanno festeggiato 40.000 volte in un mese, infischiandosene delle norme anti-Covid, eccetera. Però, secondo me, è un giocatore ampiamente prevedibile e anche sopravvalutato per certi aspetti. Poi, volevo leggere altre notizie. Mi raccomando, amici miei, voi intanto ditemi il vostro ipotetico 11, il vostro 11 al 340 54 25 324, perché io voglio sapere come la fareste giocare la nostra Juventus. Io col 4-2-3-1, ve l'ho detto, e vi ho detto anche gli interpreti, li ripeto per chi si fosse sintonizzato adesso. Io metterei Szczęsny in porta, Danilo basso a destra, Bonucci e De Ligt due centrali, Alexandre a sinistra. A centrocampo me la giocherei con Locatelli e con Rabiot, tre centrocampisti, tre trequartisti, Dybala centrale, Chiesa più Morata di Ken, e poi Ken unica punta. Io me la giocherei così, con Morata al Mandzukic. Amici miei, ditemi però il vostro, la palla passa a voi, 340 54 25 324. Allora, altre notizie, volevo leggere questa che mi era particolarmente interessata nell'ottica di un racconto complessivo su Jérôme Boateng, sul Lione. Mi è piaciuto il club, il progetto e gli obiettivi dell'allenatore. Ce li faccia presenti gli obiettivi del Lione, il caro Jérôme Boateng. Ma adesso andiamo su tuttojuve.com, perché adesso facciamo questo gioco, commentiamo i virgolettati insieme, no? Dai, commentiamoli, facciamo proprio così, la live reaction, come si fa su Twitch. Cosa dice Compagnoni? Maurizio Compagnoni dice: Napoli-Juventus ci dirà quale sarà la sostanza degli azzurri. E beh, ci fa piacere, Maurizio Compagnoni, che vuoi sapere la sostanza degli azzurri del Napoli, però io sarei anche curioso di sapere qual è la sostanza della Juventus. No, non ho chiesto la formazione contro il Napoli, ho chiesto la formazione in generale e vi chiedo uno sforzo. Allora, tenetevi forte con quello che sto per dire, perché non voglio sembrare il gufaccio del malaugurio, ma secondo me col Napoli sarà una partita difficile. Io non so se la Juventus vincerà, me lo auguro, ma secondo me più no che sì. Io non vi posso vendere fumo, se penso una cosa ve la dico, ormai mi conoscete a memoria. Allora, tu mi chiedi infatti: ciao, ma chiedi la formazione contro Napoli, sarà un casino per le nazionali, dice Riccardo da Torino. No, io Riccardo ho chiesto l'11 in generale, secondo me deve essere un 4-2-3-1. Poi c'è anche un link che mi ha mandato, un video su YouTube. Intanto, visto che siete su YouTube, amici miei, iscrivetevi al mio canale Luca Cavallero, che diremo delle belle, parlando anche di Radio Bianconera, questa straordinaria realtà. Poi, commentiamo ancora i virgolettati insieme perché ci divertiamo. Un attimino, perché poi c'è un sacco di pubblicità, ben venga la pubblicità e noi siamo contentissimi. Leggiamo che cosa dice Pjanic, eccolo qui, lo cercavo, intervista Marca di Miralem Pjanic. Mio accostamento alla Juve, situazione difficile, pensavo ad allenarmi. Allora, Pjanic ci credeva nell'approdo alla Juventus, però, amici miei, ve la ripongo la domanda. Cioè, secondo voi era bastevole Miralem Pjanic per fare il salto di qualità a centrocampo? Ma seriamente? Non lo so, oibò, amici miei, io non la penso così. Secondo me il centrocampo della Juventus si è rafforzato con Locatelli, ovvio che volevamo qualcosa in più, perché questo è fuori dubbio, questo è innegabile. Però secondo me, se prendevi Xhaka facevi un bel salto di qualità, se prendevi Pogba secondo me è un capitolo a parte, però se prendevi quei giocatori lì. In ogni caso vi leggo: quanti siete? Andrea da Vicenza. Con il tempo, da tifosi, siamo diventati utenti e clienti. Paganti, è il pubblico pagante che dipende 300-400 euro che per vedere lo spettacolo di Juventus-Empoli. Ci sta che magari possa fischiare, sono fischi di cuore che i calciatori devono accettare. Ciao Luca. Non sono d'accordo, Andrea. Secondo me allo stadio si va per festeggiare, si va per sostenere la squadra, si va per poterli sostenere i nostri calciatori. Non sono d'accordo, non mi sono piaciuti quei fischi lì, ti dico la verità. Leggiamo altri messaggi, anzi altre notizie che sono arrivate. Dybala saluta Mandzukic, Dybala e Mandzukic, mamma mia, quante ne abbiamo viste insieme. Commentiamo intanto i virgolettati in generale, con Compagnoni che Napoli-Juventus ci dirà tutto sulla sostanza degli azzurri, sul Napoli. E beh, amici miei, ti piace vincere facile? Poi io ve l'ho detto, secondo me non sarà una partita semplice. Spero che la Juventus vinca, non lo so, secondo me parte favorito il Napoli. Vi dico la verità, non voglio vendervi prosciutti, non voglio vendervi prosciutti davanti agli occhi, e ci mancherebbe, con tutto il rispetto per i salumieri e per questa categoria. Non voglio vendervi menzogne, secondo me il Napoli parte da favorito, ma per il fatto che la Juventus ha tutti quanti i nazionali, praticamente il Napoli ha soltanto Lozano, cioè andando a memoria, Lozano e basta per quanto riguarda gli assenti, poi del resto tutti quanti i titolari, può disporre di tutti quanti i titolari, per cui amici miei, io alzo le mani. Il vostro ipotetico 11 voglio non contro il Napoli, ma in generale, proprio in chiave generale, considerate le caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. Io vi ho detto 4-2-3-1, voglio sapere la vostra al 340-54-25-324. Renato mi scrive. Che dice Renato? Allegri contro il Napoli deve ripartire con il 3-5-2, con Bonucci, Chiellini, De Ligt, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot, Pellegrini, Kulusevski, Ken. Io nella lista Champions avrei tenuto fuori il rottame Ramsey e non Caio Giorgi. Io non avrei neanche messo Artur, però ci sta, cioè forse si vede che Allegri non si fida dell'integrità fisica dei nostri calciatori. Molto ma molto verosimilmente, amici miei. Allora, continuate a dirmi la vostra, 340-54-25-324, voglio sapere che cosa ne pensate dell'11 ipotetico della Juventus. Secondo voi come dovremmo giocare, amici miei, in generale? Io vi ho detto 4-2-3-1. Allora, e a Basilea, l'ospite che dobbiamo avere in collegamento, e vi ho dato un bel indizio con chi potrebbe essere l'ospite che avremo, perdonatemi se ho sbagliato il verbo, che avremo in collegamento. E in quel momento era con un con un giocatore molto importante, candidato alla vittoria del pallone d'oro. E adesso il nostro tecnico lo chiamerà. 340-54-25-324, voi scatenatevi e ditemi la vostra, mi raccomando amici miei, mi raccomando, quanti siete che state impazzando con il vostro centrocampo. Gli insulti non li leggo, perché secondo me siete anche un po' cattivi sotto questi aspetti. Allora, il numero uno, se il numero uno dice di Mandzukic, grazie di tutto Mario, e beh, questo è stato il saluto. Poi, sentiamo un po' che ha detto Fabio Paratici. Nuno e Spirito Santo sta facendo un ottimo lavoro di ricostruzione, abbiamo grandi giocatori che non si sono espressi al loro livello, questo è Nuno e Spirito Santo. Ma bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la graditissima disponibilità, Joao Santos, agente di Jorginho. Joao,
buon pomeriggio a tutti.
Allora, tu in questo momento ti trovi a Basilea, hai poc'anzi appunto avuto modo di parlare con il centrocampista, con Jorginho, il centrocampista della nostra nazionale, e parto subito a bomba, ti chiedo, ma è vero che c'era stata la possibilità che potesse approdare alla Juventus in passato?
Nel passato, quando era visto il direttore della Juve ha parlato con il direttore di Marino del Santi. Ha fatto un sondaggio, solamente questo, cosa sarebbe la possibilità, perché loro volevano sapere come era, perché lo so che il mister Sarri per Jorginho le piace tanto, che questo sondaggio loro lo ha fatto, ma a me lui mi ha chiamato su questo.
Certo, consiglio di poi magari ad avercelo avuto. Senti, secondo te lo vince il pallone d'oro? Cioè, tu lo conosci anche personalmente, qual è la tua sensazione? Lo riuscirà a vincere?
La sensazione è proprio quella. Un calciatore che vince il pallone d'oro, qual è il regolamento, no? Sì, il giocatore che più risultato è fatto in questo anno, Jorginho tem uma possibilidade muito grande, porque lui ha vinto a Champions League, ha vinto o Europeu, ha vinto a Supercopa, ha vinto como o melhor jogador da Champions. Então tem tantas credenciais para vencer esse Balão de Ouro, não? Obviamente, se é um belo jogador, ovviamente che teniamo sempre Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski, tanti giocatori che ovviamente sono meglio di Jorginho. Però nessuno di questi giocatori è stato che ha fatto Jorginho in questo anno.
Certo, sono d'accordissimo con te con il ragionamento che fai, e ti chiedo, visto che lui ha vinto l'Europeo in questa straordinaria nazionale, ma ti ha raccontato qual è stato il segreto di questa cavalcata strepitosa che ha fatto l'Italia?
È un segreto che è un intergruppo, no? Perché sono ragazzi che di una forma o di altra, l'Italia è una situazione di rilanciamento, no? Nel calcio europeo, perché l'Italia sempre fu una squadra molto importante a livello europeo, no? E a livello mondiale, no? Perché ha vinto tanti mondiali politici. Allora, era importante per questi ragazzi che sono più giovani, no? E vincere qualcosa per stare nella storia d'Italia pure loro. Questo fu il motivo più importante, no? Il gruppo, non solo 11 giocatori, ma tutti la commissione, formare un gruppo per vincere. E questa filosofia segue da oggi, speriamo che no mondiale possa avere questo risultato positivo.
Certo, ce lo auguriamo anche noi, perché veramente Jorginho è davvero bellissimo da vedere calcisticamente parlando. Senti, ma che sensazioni hai sul campionato italiano, Joao? Cioè, che idea ti sei fatto dopo queste prime due giornate?
Vabbè, è sempre una situazione da Juve, una situazione da Inter, e diciamo che il Milan, no? È sempre lì, che speriamo che il più importante secondo me è che il campionato italiano adesso tenga una competitività, no? Perché per mais che tu è da Juve, no? Ma quando Juve disparava 20 punti, 25 punti, 30 punti, non teneva una competitività, no? Adesso si compete per vincere il scudetto, no? Perché secondo me oggi per oggi sarà 4-5 punti di scatto. Questo è importante per il calcio, questo è importante per il calcio italiano, no? Essa è la sensazione che tiene il campionato italiano oggi.
Sì, staremo a vedere. Ma sai che una cosa anche che mi ha colpito particolarmente è stato questo botta e risposta a distanza che ha avuto con Antonio Cassano. A lui non piace proprio Jorginho, sembra, Joao, volendo appunto metterla sul ridere.
Un giornalista mi ha detto che Cassano ha detto quello, perché io non ho sentito, sinceramente. Io dico chiaramente, quando una persona che si è detto quello, chiaramente, c'è un po' di frustrazione lì, no? Ma è normale, perché tutta la gente tiene una frustrazione, io tengo una frustrazione, tutti hanno una frustrazione, Messi c'è una frustrazione che non ha vinto il mondiale, no? Per dire. È normale avere una frustrazione, perché siamo un essere umano, no? Per dire. Allora, non è una risposta, perché per me Cassano sempre fuori sarà per me un fuori classe, no? Che un giocatore straordinario.
Certo.
Non ho niente incontro a lui, anche perché lo conosco lui personalmente, no? Conosco dentro del campo, e per me erano giocatori importanti, fuori classe, straordinari.
Certo. Senti, ti faccio l'ultima e ti chiedo, Jorginho, quanti anni rimarrà ancora al Chelsea? Cioè lui si è escluso, cioè ha escluso a priori la possibilità di tornare in Italia un giorno?
Guarda, Jorginho tem questo anno più uno, no? Giugno di 23 tem un contratto con Chelsea. Ovviamente che tutta questa vittoria che è venuta con Italia, e speriamo che vinca un mondiale pure, è sempre un sogno ritornare in Italia, no? Perché è un paese che accoglieva Jorginho quando aveva 15 anni, tutto di sempre, e adesso nazionale è la risposta di tutto questo. Ovviamente che l'Italia passa i nostri pensieri in ritornare una volta, no? Per dire. Allora, vamos vedere come sarà il mercato tra 2 anni, no? E come sarà la situazione.
Certo, e staremo a vedere. Grazie a João Santos.
Grazie a me.
E ringraziamo João Santos, agente di Jorginho, che ha posto una chiosa su questa polemica con Jorginho, sì, certo, con Antonio Cassano, che ha fatto molto ridere ultimamente. Cassano, ma Cassano ogni volta ci delizia con delle perle davvero encomiabili, le cassanate. Ma io non ho fatto niente, è colpa degli allenatori ogni volta, sembra un po' sardo, come lo faccio, cioè, se mi sentisse il nostro Manuel Moroni, purtroppo sono un pugliese a metà, che purtroppo non pratica il dialetto, però effettivamente non si può svilire Jorginho. Poi è vero, magari il pallone d'oro, pallone d'oro bisognerebbe darlo a qualcun altro, non lo so, non spetta a me, però è tra i candidati Jorginho, cioè non si può dire che Jorginho non sia un centrocampista di spessore internazionale, cioè ad avercene anzi come Jorginho. Amici miei, scatenatevi, 340 54 25 324, voglio sapere la vostra, mi raccomando amici miei, voglio sapere la vostra per quanto concerne la Juventus, come la fareste giocare? Io ve l'ho detto, 4-2-3-1 per me può rappresentare la svolta tattica, e poi un commento anche sulle liste Champions, per carità, è passato qualche giorno, ma ci sta. Camicioli, che cosa dice Davide Camicioli in collegamento a Sky Sport? Non sarà facile per Allegri rimodellare la Juventus, che ha stravinto i campionati. E vabbè, amici miei, è così, purtroppo. C'è anche chi non si fida della Juventus. C'è Davide Camicioli che dice che Allegri avrà difficoltà nel plasmare la Juventus. Questo è Davide Camicioli. Poi, leggiamo il saluto di Audero a Mandzukic, un vero guerriero, grande ispirazione per me, goditi il tuo ritiro. E beh, Audero, ti è uscita un po' male, cioè, nel senso, goditi il tuo ritiro. Io non credo che Mandzukic spari mortaretti per ritirarsi, ti dico la verità. Poi, altro messaggio, altre dichiarazioni importanti che leggerei direttamente da tuttojuve.com, nostro sito di riferimento, però voi dovete scaricare l'app di Radio Bianconera anche, mi raccomando, per stare sempre aggiornati. 340 54 25 324, anche per dire la vostra sul vostro ipotetico 11 titolare della Juventus, come giochereste? Io intanto leggo questa dichiarazione di Raspadori. Giocare e segnare alla Juventus, che domina da anni in Italia, è qualcosa di incredibile. Beh, Giacomo Raspadori è rimasto legato a quel gol inutile, poi fondamentalmente, del Sassuolo contro la Juventus la scorsa stagione, con Domenico Berardi che si è fatto parare il rigore da Gigi Buffon. Poi, cosa ha detto Amelia a tutto mercato web? Szczęsny, Handanovic, gli errori li fanno tutti i portieri in carriera. Vedere Buffon ancora in campo è incredibile, spero possa andare al mondiale. Vabbè, adesso... vedremo, ma non credo proprio. Cioè, Buffon gioca a livelli bassi ormai, e per quanto niente abbia scritto la storia del calcio, adesso metterlo lì in pole per il mondiale mi sembra un po' troppo. Cosa ha dichiarato Sebastian Frey a Sportal.it? La Juve mi aspetta una squadra diversa dopo la pausa. Bravo, mi piace l'ottimismo di Sebastian Frey. Io sono d'accordissimo con Sebastian Frey. Ci sono ottime possibilità di vedere una Juve già diversa dopo la pausa. Io ovviamente lo spero. E amici miei, da juventino quale sono, spero vivamente che possiamo invertire la tendenza già dopo la sosta. Per quanto riguarda il rinnovo di Paolo Dybala, c'è il nostro ottimo direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini, oltre al nostro ottimo direttore Antonio Paolino. Cosa dice Ceccarini? Che per Dybala si attende la fumata bianca, e staremo a vedere cosa accadrà per quanto riguarda Paolo Dybala. Sicuramente io credo che il discorso rinnovo non debba essere un'ossessione, amici miei. Cioè, penso che, come si dice, per quanto riguarda Dybala bisogna aspettare senza ansia, senza farci prendere dalla frenesia. Alla fine, ragazzi, cioè, se rinnova bene, se non rinnova adesso, pazienza, aspettiamo, tanto il suo contratto in scadenza è più avanti. Come sapete, io non sono fan della teoria secondo la quale i giocatori devono rinnovare a tutti i costi, eh? Cioè, secondo me è una fissa tutta nostra che ci siamo inventati. Caputo, che cosa ha dichiarato all'agenzia ANSA? La Sampdoria è traguardo della mia carriera. Se la Sampdoria è un traguardo per Ciccio Caputo, cioè, alziamo le mani. Complimenti per essere arrivato alla Sampdoria, con tutto il rispetto per la Sampdoria. Traguardo della carriera di Ciccio Caputo. Giocatore, secondo me, molto importante, che ha fatto benissimo all'Empoli, poi ha fatto bene al Sassuolo. Sono d'accordo. Che bello il saluto di Benatia nei confronti di Mario Mandzukic, che ti auguro il meglio. Medi Benatia, al quale è stato fischiato ingiustamente quel fallo, e ce lo ricordiamo tutti, al Bernabeu, con Cristiano Ronaldo che ci giustiziò. Amici miei, leggiamo ancora questo messaggio. 340 54 25 34. Riccardo mi dice: secondo me 4-4-2, Chiesa al centro dell'attacco, al suo fianco Dybala, a coppia di centrocampo sarebbe Locatelli e Rabiot, sugli esterni Kulusevski e Cuadrado, De Ligt e Bonucci centrali, Danilo a destra e Alexandra a sinistra. Sarebbe una Juventus da corsa. Questo è Riccardo da Torino. Molto interessante questa chiave di lettura, ma io valorizzerei tutto quanto il potenziale offensivo possibile, mi metterei a due a centrocampo. Poi de gustibus, a me piace un calcio più offensivo, magari Allegri che sa gestire i momenti riterrà opportuno giocare col 4-4-2, staremo a vedere, anche se secondo me non è una questione di moduli, soprattutto quando è in campo un giocatore come Paolo Dybala, che di fatto l'assetto tattico te lo stravolge, perché magari se tu vuoi giocare con due punte, lui fa sì a volte la seconda punta, però a volte torna indietro. Insomma, un giocatore da raccordo. Il tempo a mia disposizione è terminato, ringrazio Yves Roche, ringrazio tutti voi, ci rivediamo lunedì dalle 15 alle 17 per Fuori di Juve. La palla ora passa all'amico Alessandro Santarelli per Due in Bianco Nero. Ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.